aiuto. Aiuto, tocca a me. Allora, ringrazio Federico di cuore di questa presentazione, insomma, quasi quasi lo assumiamo perché magnifica, uno scivolo perfetto anche per il giornale, insomma, sentire parlare del nostro giornale così fa molto piacere, anche del, mi sentite bene, spero, dello sforzo che si sta facendo in questi anni, ultimi anni soprattutto, per cercare di renderlo più presente nelle comunità cristiane, tra i gruppi di famiglie, per esempio, visto che abbiamo questi strumenti che poi si vanno accrescendo, no? Noi genitori e figli, poi è famiglia che è nato quest'anno, prima ancora è vita, poi nuove pagine, tante idee che ci vengono in mente, sempre con le nostre forze che sono quelle che sono, ecco. Devo dire però che come sempre quando mi capita di uscire dalla caverna della redazione dove abbiamo una visione un po' di un mondo parallelo in qualche modo, si perde un po' di vista la realtà. Innanzitutto un ringraziamento, proprio perché forse bisogna spento, si è spento. E perché l'invito a partecipare a incontri di questo genere non è una cosa frequente, o meglio, riceviamo tanti inviti per fare la lezioncina, chiamiamola così, tra virgolette, su che cos'è avvenire, eccetera, eccetera, fanno anche piacere. Però quello che riempie veramente di piacere e che mobilita e ci fa sentire che vale la pena tutto quello che si fa, che non è soltanto un lavoro professionale quello che facciamo, ma è qualcosa di diverso, di più, è vedere che c'è un mondo vivo, che non è una cosa scontata, vi garantisco, cioè che c'è un impegno di associazioni, di famiglie, di gruppi, di spontaneo, del tutto gratuito, che fa vivere una tradizione e una storia, che è la nostra fede poi. Che non vive soltanto, come dicono, come i mass media, no? Tanto giusto per cominciare ad accennare il nostro tema, di abitudine o di passività, perché è quello che ci fanno credere, no? Perché se guardate i giornali non da cristiani, ma così con uno sguardo un po' agnostico, vedrete che il quadro che viene fuori è questo, cioè una comunità cristiana che è piatta, c'è cioè un papa, dei vescovi che danno ordini, i cattolici non ci credono tanto, ma vanno avanti così per forza dell'abitudine, anzi, si viene sempre di più accreditata l'idea che c'è una chiesa che parla e la gente se ne infischia, per cui va un po' per conto suo. La realtà che voi documentate con la vostra presenza, con il vostro impegno, con le cose che ho sentito che fate, che sono bellissime, è proprio invece esattamente un'altra cosa, che sfugge completamente a questo sguardo superficiale, cioè quello di una vita che pulsa. Ciascuno con i suoi limiti, a modo suo, ovviamente, fa quello che può, forse neanche ci si rende conto delle cose buone che si fanno, ma in questa vita che pulsa, c'è tutta la storia della Chiesa, c'è tutta la fede che vive, che viene trasmessa, senza che appunto neanche ci si renda conto, e malgrado i mass media. Io quando vedo queste cose vado un po' in crisi, perché per vari motivi. Primo per la mia personale inadeguatezza, che confesso, perché io faccio solo il giornalista, come dico sempre, non sono un mass mediologo, un grande teorico. Quindi sto dentro il giornale, faccio il mio mestiere, come voi fate il vostro, tutti cerchiamo di fare. Ma c'è una sproporzione tra le cose che vedo in giro, appena metto fuori il naso appunto dal buco nel quale tendiamo un po' a chiuderci noi giornalisti, immaginandoci una realtà che non esiste, quindi la realtà e quello che pensiamo noi o quello che rappresentiamo attraverso gli strumenti che facciamo. Noi facciamo avvenire, altri fanno il Corriere della Sera, altri fanno il TG1, tutti i giornalisti, quando ci troviamo insieme, colleghi di varie testate, siamo tutti più o meno allo stesso modo, professionisti dell'informazione con i loro problemi, i loro limiti, le loro sindromi, tutti uguali sostanzialmente, anche se ciascuno mosso da motivazioni diverse, qualcuno anche da un fuoco di passione per la professione, altri anche da altre passioni più profonde, più esistenziali. Però vedo appunto un crescente disagio, almeno da parte mia, ecco, ogni volta che mi trovo poi a riflettere sulle cose che vale la pena dire per essere utili in queste giornate, tra quello che noi giornalisti, mi metto dentro la categoria, non voglio fare il caso a parte, noi immaginiamo che sia la realtà, la nostra ricostruzione della realtà, e la realtà. Cioè, io non so se molta gente è venuta, colleghi, giornalisti che vogliono rappresentare la Chiesa, il momento che la Chiesa attraversa in questo paese, la sua capacità di parlare alla gente, il suo radicamento popolare, tutte le polemiche che sono venute fuori, i casi, eccetera. Se questi colleghi che continuano a raccontare questa Chiesa che hanno in mente, no? Tutta sbagliata, tutta fuori dal tempo, antimoderna, una specie di relitto del passato, non so se sono mai venuti a dare un'occhiata, per esempio, a quello che fate voi. o quello che fanno tante infinite altre realtà, perché appena, ripeto, mettiamo il naso fuori dalla porta, almeno noi di Avvenire, abbiamo la grazia, la chiamo grazia con la G maiuscola, di imbatterci in questo mondo che brulica vita e davanti al quale non possiamo fare altro che arrenderci e dire: io devo tornare a fare il giornalista, è inutile che ci metta davanti i miei teoremi, la mia precomprensione della realtà, perché la realtà è un'altra cosa da come l'avevo immaginata, anche la realtà della Chiesa, anche la realtà del mondo cattolico. Tante volte, sto facendo una premessa, scusate, ma è proprio, sono riflessioni che mi vengono di getto adesso vedendovi, ascoltando anche. Tante volte, appunto, facciamo il nostro teorema, anche noi, giornalisti della stampa cattolica, su come è la Chiesa oggi. I problemi, la pastorale, il clero che manca, i giovani che non vanno dietro, l'etica rispetto al magistero che divergono completamente. Dopodiché, appunto, mettiamo le mani dentro la realtà e vediamo, caspita, certo, un sacco di problemi, ma come ce ne sono sempre stati. E vediamo invece che la realtà parla un altro linguaggio, il linguaggio di una fede che si continua, malgrado tutto, malgrado noi direi che non ce ne accorgiamo e che raccontiamo un'altra partita, la partita continua ad andare avanti, in modo sano, in modo libero, in modo, ripeto, con tutti gli ostacoli, i problemi crescenti, che però, e qui vengo magari un po' alle riflessioni mie, problemi che talvolta siamo noi a creare, assurdo. Un paradosso totale, se ci penso. La mia professione nasce per essere un servizio ai cittadini. Si diceva sempre, appunto, che la stampa è il cane da guardia della democrazia. Ho la sensazione che stia diventando un pochino il carceriere dei cittadini. Non bisogna che la gente veda tutto quello che succede. Non bisogna raccontare le cose, non tanto così per un generico buonismo, le cose belle o sane o vitali che succedono, non bisogna raccontare, bisogna raccontare altro, una realtà che è parallela, minimale, una fettina della realtà, un pezzettino, che diventa il tutto. Questo mi sembra che stia diventando la mia professione giornalistica oggi. La tendenza, appunto, a vedere quello che voglio vedere, il negativo che c'è, certamente, e assolutizzarlo, renderlo il tutto. Per cui la rappresentazione che diamo della realtà è completamente difforme rispetto all'esperienza che uno ne fa. Per cui anch'io, appunto, sono padre di famiglia di 3 bambini piccoli, mi rendo conto che molto spesso dentro la stampa che io uso da lettore, da utente, esattamente come voi, perché poi bisogna appunto calarsi nei panni del lettore, altrimenti il giornalista è un mestiere che è meglio lasciar perdere, mi rendo conto che la vita concreta non passa dentro i mass media, non passa, oppure passa nel modo malato che conosciamo, no? I reality, ditemi che realtà è quella, i talk show, anche quello in realtà tutta da ridere, i grandi contenitori televisivi dove c'è la gente che va a raccontare i fatti suoi, anche quello che realtà è. Poi questa è la televisione, quindi più o meno dobbiamo prendercela, perché altra non ce n'è, o meglio ce ne sarebbe anche, però è la televisione che va per la maggiore, quindi ce ne facciamo una ragione e cerchiamo di utilizzare il meno peggio che c'è, così come questi sono i giornali, cerchiamo di utilizzare quelli che abbiamo. Però vi dico, appunto, da chi sta, come viene spesso da dire, dentro le cucine del ristorante, no? Uno si siede a tavola al ristorante e dice: ah, che buone queste pietanze, ah, interessante, buono, un po'. Dopodiché, se però, come spesso succede, andasse nelle cucine, forse in quel ristorante non ci tornerebbe più, perché vedrebbe delle cose, cioè come vengono fatti i piatti, la superficialità, magari anche lo sporco, cioè ci sono certe situazioni. Ecco, io lavoro nelle cucine del ristorante, vi posso dire che certe volte, in effetti, mi imbarazza vedere le pietanze che vengono servite in tavola, perché so come vengono confezionate, lo so molto bene, ormai sono 16 anni che faccio questo lavoro e conosco molti colleghi di altre testate, conosco i loro limiti, le loro fragilità, le loro tentazioni, la loro vanità, che poi anche la mia la vedo dentro di me, perché è un mestiere che tende alla vanità, questo, uno cerca di mettersi in mostra, di diventare un po' il personaggio, no? Aspira a diventare qualcuno, un nome conosciuto, una firma, un volto. Vedo le loro straordinarie capacità professionali in molti casi, vedo anche il loro disagio, vedo come fanno le pietanze. E certe volte veramente c'è da dire: senti, per favore, ma è proprio necessario che tu serva in tavola quella roba lì, perché è immangiabile, di la verità. Ti guardano come per dire: ma tanto non la mangio io, la do da mangiare ad altri, no? Io mi guardo bene dal mangiare queste cose. Vedete quante volte la gente che fa televisione dice: io la televisione non la guardo, no? È frequente, addirittura proprietari di televisione che la televisione non la guardano. Perché tanto le pietanze che confezionano le danno da mangiare ad altri. Cioè il fatto di sentirsi parte, e qui vengo poi alla fine di questa lunga premessa, il fatto di sentirsi parte della gente vera, non in senso generico, ma di un, perdonatemi il termine un po' retorico, di un popolo, È quello che fa la differenza, è quello che mi porta poi a dire davanti alla tentazione di lasciar perdere, di dire ma questo è un mestieraccio, basta, cambio mestiere, faccio un'altra cosa qualsiasi, basta che sia utile, anche il muratore, ma almeno mi sento veramente utile, è una cosa che si costruisce, si fa e non chiacchiere che raccontano una realtà che non esiste. Però alla fine mi rendo conto che invece la differenza la fa, scusate, anche qui non voglio essere retorico, però la fate voi. Cioè la fa chi la realtà, poi l'anima dal di dentro, ed è ancora capace, nel suo piccolo, con tutti i limiti, di essere lievito dentro la società. Allora, essere giornalisti, io dico una cosa estrema, in questo periodo mi sento, cioè non cambierei il giornale per nessun motivo al mondo. Ci sono tanti colleghi che cominciano da Avvenire e dicono un giorno passerò al Corriere della Sera, come quelli che cominciano, non lo so, nell'Ascoli o nel Catania e aspirano ad andare nella Juventus, no? Perché tutti vogliono andare nella Juventus, un giorno o l'altro nel Milan. A me piace stare nell'Albino Leffe, cioè non so adesso le proporzioni, che stanno andando, anche andando bene in Serie B. Mi piace stare e non vedo nessun'altra possibilità adesso di fare il giornalismo in modo serio e secondo la mia coscienza. Perché vedo come lavorano i colleghi di altre testate, vedo quanto gli ripugna certe volte fare quello che fanno. Io leggo, lo vedete anche voi, le riviste, i quotidiani, i rotocalchi, anche la televisione, e mi chiedo, ma come fanno questi a spendere una vita per dire queste sciocchezze, queste cose inutili, raccontare questo mondo che non esiste? Come fanno a dedicare una professione che è straordinaria, è al confine con l'arte, con la creatività, con la politica, con tutto quello che serve per rappresentare la realtà e rendere un servizio vero alla gente, come fanno a deturparla e renderla una cosa invece inguardabile, infrequentabile? Un mestiere poco raccomandabile, direi persino, perché se io da giovane giornalista devo entrare in una redazione dove mi viene chiesto di rappresentare una realtà che non esiste, cambio mestiere. È come il cronista di una partita di calcio, questo è l'esempio giusto per capirsi, che viene mandato allo stadio e gli viene già detto il risultato prima della partita. Perché è così adesso ormai, in molti casi, su molti fatti, dalla politica alla cronaca ecclesiale, alla cronaca sociale, cioè tu vai e racconti una realtà sapendo già quello che racconterai, a prescindere dai fatti. Oppure, se il fatto succede, ed è molto spesso del tutto sorprendente e sbalorditivo, ci vai con i tuoi schemi e continui a raccontare la realtà che hai in testa. Per questo poi succede che quando ci sono i grandi delitti, faccio per dire quello di Garlasco recentemente, io mi vergogno di essere un giornalista, perché vedo come ci comportiamo come delle mosche moleste, come degli avvoltoi, come della gente che va a scavare nella spazzatura, la gente non ne può più di vederci attorno, provate a immaginare se succedesse un fattaccio qua, Dio ve ne scampi, arrivano le cavallette e dal giorno dopo voi non, cioè, la vostra comunità non esiste più, viene smembrata, fatta a pezzi, ognuno di voi deve rilasciare una dichiarazione, tutti contro tutti, pettegolezzi, chiacchiere, perché? Perché abbiamo in mente quello schema lì, che è quello di fare della realtà uno spettacolo. Questa è un'altra questione molto seria che sta prendendo piede nella professione giornalistica, cioè quello di rappresentare le cose non soltanto non come stanno, perché non mi interessa, perché io devo fare per interessi di vario tipo, che se volete poi vediamo, una rappresentazione parallela della realtà sulla base dei miei pregiudizi, ma devo farne un piccolo intrattenimento. Allora, qui si può anche, appunto, ripeto, io non faccio il massmediologo, non mi impanco in riflessioni storico-sociologiche, per cui non so se la responsabilità, non me la sento di dire che la responsabilità sia della televisione commerciale che a un certo punto ha cambiato le cose, no? È arrivata a Mediaset e allora da allora la televisione non è più la stessa, da allora i mass media non sono più gli stessi, perché vedo che fuori dall'Italia senza Mediaset è accaduto esattamente lo stesso. Quindi, secondo me, la responsabilità è un'altra. Sono proprio i mezzi di comunicazione, la società di massa, la moltiplicazione dei mezzi di comunicazione che ha determinato questo, cioè che per competere sul mercato dell'informazione si è fatto intrattenimento. E l'intrattenimento dai suoi contenitori propri, cioè lo show del sabato sera, tutte le trasmissioni che facevano spettacolo, e piano piano tracimato dentro le trasmissioni di info, prima nei talk show, che sono un genere nato negli anni Ottanta. Poi dai talk show è entrato piano piano dentro l'informazione, adesso è tutto, tutto è intrattenimento. C'era negli anni 60 un sociologo della comunicazione francese che si chiamava Guy Debord, che aveva preconizzato la società dello spettacolo. Andiamo verso la società dello spettacolo. Non sapeva che sarebbe nata Mediaset, certamente. Quindi è un meccanismo io credo proprio interno ai mezzi di comunicazione, che piano piano sono arrivati a questa deriva che oggi ha preso possesso, è come se avesse espugnato completamente i linguaggi della comunicazione. Dobbiamo fare intrattenimento. Intrattenere. Perché dobbiamo intrattenere? Io me lo chiedo da uno che poi si fa intrattenere, perché poi accende la televisione e dice, oh, fatemi un po' rilassare, la partita, il telegiornale, il talk show, voglio anch'io essere rilassato, ho diritto al mio momento di relax. Ma se il relax diventa l'unico linguaggio della comunicazione, e io dico anche dell'informazione, che sono due cose diverse, che l'informazione è quella che appunto ti porta le notizie in casa, ti porta la realtà in casa, se anche l'informazione è spettacolo o avanti spettacolo, beh, insomma, io dico che l'informazione ti dovrebbe portare la realtà in casa, la realtà davanti ai tuoi occhi, ti porta un'altra cosa. Perché io non mi chiedo, quando faccio informazione, se quello che ti sto raccontando è la realtà. Ti chiedo se ti diverte. Ti chiedo se diverte più quello che ti racconto io o più quello che ti racconta la concorrenza. Ti chiedo se fa più clamore quello che spiego io sul giornale o quello che spiegheranno gli altri giornali o la televisione, perché adesso la guerra è spietata tra giornale e televisione. Noi siamo perdenti in partenza, arriviamo il giorno dopo con notizie che ormai uno le sfoglia dicendo, ma questa notizia qua già la conosco, per forza, ho visto il telegiornale ieri sera, ho visto il televideo, ho ascoltato la radio, ho visto il sito internet, il giornale il giorno dopo è buono per incartarci il pesce, come si diceva una volta, no? Allora noi della carta stampata cosa facciamo? Cosa facciamo? Furbi, no? Pensiamo, cerchiamo di far la guerra alla televisione. La televisione cosa, che linguaggio parla? Il linguaggio dello spettacolo. E allora più spettacolo anche noi, più sorpresa, più rivelazioni, più scoop, più cose clamorose, perché ormai è così. E periodicamente l'oggetto di questo tipo di attenzioni morbose diventa anche la Chiesa. Attualmente è così. La Chiesa è oggetto di attenzioni spaventosamente morbose in questo periodo, perché è oggetto di un'attenzione che ne fa strumento di questa informazione spettacolo, spettacolarizzata, che diventa anche qualcosa in più, poi ci torneremo se volete, su questo tema perché è molto serio adesso. È intrattenimento per l'appunto, che è qualcosa ancora di più raffinato dello spettacolo, perché lo spettacolo io lo posso reggere per 1 o 2 ore, uno spettacolo deve essere una cosa grassa, insomma piuttosto impegnativa, l'intrattenimento invece è una cosa che io posso sopportare per tutta la giornata, anzi mi tiene compagnia, no? Dalla mattina alla sera. Se ascoltate la radio, qualsiasi tipo di radio, quando alterno ovviamente cose più piacevoli, più frivole, a cose un po' più serie, e informazione ormai però è diventata tutta frivola. Anche l'informazione durante la giornata, se non c'è la notizia scema dentro il notiziario, sembra che quasi quel notiziario lì non sia presentabile. Questo mi sembra un modo di fare informazione veramente degenerato, non perché io voglia fare un po' il bacchettone o il moralista, ma perché l'informazione è una cosa seria. Cioè fare giornalismo, io credo che sia una cosa innanzitutto di grande responsabilità, come fare il medico o l'avvocato, non so, l'ingegnere che deve costruire un ponte, cioè mi devo sentire responsabile di come parlo alla gente, non posso pensare di cavarmela intrattenendo, perché la realtà è una cosa serissima. Quando la guardo, la realtà, che mi sorprende in continuazione, io mi chiedo, ma io sono all'altezza di questa realtà? Riesco a raccontarla, a riportarla, a farla fluire dentro le pagine, che è una cosa difficilissima. Perché una cosa, come sanno appunto i colleghi della televisione, è, si mette la telecamera e quella racconta con la forza straordinaria delle immagini, no? Che bastano da sole certe volte. Ma un'altra cosa è raccontarla con le parole scritte. Allora, visto che la parola scritta deve sopperire alla mancanza di immagine, anche qui droghiamo la parola scritta e ci mettiamo dentro un supplemento di emotività, che è l'altro grande male dell'informazione adesso, l'altro grande problema. Non vorrei fare un quadro troppo negativo, come vedete sto cercando anche di alternare squarci positivi, perché c'è il sano, c'è il buono, però quando vedo che anche qui l'altro problema, appunto come dicevo, quello dell'emotività, cioè si concentra l'attenzione su quel frammento di realtà, lo si enfatizza, lo si esaspera, lo si tira da tutte le parti, lo si carica di aggettivi, di coloriture, di estremizzazioni, alla fine è irriconoscibile, è come una persona che si mette chili di trucco, perché deve colpire l'attenzione, perché non deve passare inosservata, profumo. La realtà è una cosa seria, appunto, va raccontata per com'è, bisogna arrendersi davanti alla realtà, davanti alle persone, davanti alla vita. Se uno si mette con questo atteggiamento, io direi umile, che è esattamente l'antitesi come virtù rispetto a quella, ai vizi che vi ho descritto. Se si torna a mettersi con un atteggiamento umile di fronte alla realtà, la realtà torna a parlare, voi tornate a parlare, a me torna a interessare, a me, giornalista, rappresentante della categoria, torna a interessare quello che succede, perché lascio parlare la realtà, non ci metto davanti me stesso con tutti i miei filtri, con tutti i miei pregiudizi, con la mia ideologia, con la mia esasperazione, perché devo cercare di spettacolarizzare tutto, caricare tutto appunto di questo surplus di emotività. Perché a quel punto, appunto, la realtà, come vi dicevo, sparisce. Questo mi sembra che sia il grande problema di adesso, non dico degli ultimi anni, degli ultimi decenni, addirittura non voglio fare cose troppo di scenario. La realtà è proprio scomparsa, cioè sta scomparendo lentamente. Questa è una cosa preoccupante. Preoccupante perché? Perché la moltiplicazione dei mezzi di comunicazione fa sì che poi ci sia il racconto che riceviamo di tutto ciò che succede, che poi è il modo in cui conosciamo la realtà, perché al di là della nostra esperienza quotidiana, dei nostri ambienti, di quello che sperimentiamo, il mondo ci arriva in casa attraverso i mezzi di comunicazione. Però i mezzi di comunicazione ormai sono talmente tanti, talmente frammentati, e anche se ne frequentiamo due o tre, il giornale locale, il giornale nazionale, la televisione, poche cose, però anche quegli strumenti lì sono dentro questo meccanismo che sembra un flipper. O una maionese impazzita, perché da quando sono arrivati i mezzi di comunicazione digitali e c'è una moltiplicazione esponenziale proprio dei canali attraverso i quali passano le notizie, tutti i mezzi di comunicazione si sono resi conto improvvisamente che è cambiato tutto. Come dicono gli esperti, gli studiosi, è cambiato il paradigma, cioè il punto di riferimento. Allora, giusto per capirci, se prima io mi alimentavo, diciamo, il mio menù informativo, dalla mattina alla sera poteva essere il GR, il telegiornale, il quotidiano locale, la radio locale o il quotidiano nazionale, cioè una cosa molto ordinata, molto semplice. Adesso basta che vada su internet o basta che accenda la radio o guardi la televisione se ho il satellite e già il mio menu informativo o ancora più in generale di comunicazione, quindi tutto ciò che la comunicazione fa piovere su di me, diventa improvvisamente quasi ingovernabile, cioè abbiamo una quantità tale di fonti di informazione che ciascuno si sceglie le sue, e questa è la realtà. Poi ci sono quelli più tradizionalisti che stanno dentro l'alveo, il TG1, rimangono nelle cose più, diciamo, secondo quello che era 20-30 anni fa, cioè poche fonti di informazione sicure. Sicure, insomma, appunto, questo è il problema. Però in generale, immagino che anche voi, qualcuno di voi perlomeno, abbia questa consuetudine, no? Ci si vanno a cercare delle fonti o più affini alla mia sensibilità, oppure che mi danno un po' più di soddisfazione, oppure che mi sembra che mi raccontino qualcosa di più, oppure più specialistiche. Risultato, come adesso è appena uscito un libro che sembra essere molto interessante, non l'ho ancora letto, ho letto la recensione, che parla di fine della televisione, non perché è finita la televisione, cioè adesso da domani esce qualcos'altro, la fine della televisione la mettiamo in cantina, ma perché è finita la televisione come la intendevamo, cioè la televisione generalista in cui uno l'accende la mattina ha un racconto della realtà. Più o meno omogeneo, perché quella televisione lì ha quel tipo di racconto della realtà. No, io continuo a saltare da una televisione all'altra, da un telegiornale all'altro, da una fonte all'altra, dal televideo, e mi faccio il mio percorso informativo, che è soltanto mio molto spesso. Non è uguale a quello del mio vicino, o quello del mio parente, o quello di mio figlio o di mia madre. Ognuno, risultato, giusto per capirci anche qua, ognuno alla fine ha una percezione o una comprensione della realtà che è diversa a quella di chiunque altro. Proprio perché mette insieme fonti di informazione completamente diverse. Il menu informativo della giornata, diciamo, è molto diverso dall'uno all'altro, cosa che assolutamente non succedeva fino a qualche anno fa, perché tutti guardavano quel telegiornale, tutti leggevano più o meno quel giornale, tutti si alimentavano alle stesse fonti. Adesso le fonti sono diventate migliaia. Fine della televisione, appunto perché ci sono mille televisioni e io mi prendo un pezzetto dell'una e dell'altra. Poi con l'arrivo delle pay TV, sempre di più andremo nei prossimi anni a prenderci la televisione che interessa a me, visto che me la pago, mi guardo quella, non me ne guardo un'altra. E quindi io ho la mia televisione, la mia nicchia, e con queste nicchie alla fine la realtà, pure qui, come vedete, scompare, perché non c'è più una realtà sola. Ci sono tante realtà quanti sono i menu informativi. Uno spappolamento. In gergo si chiama relativismo. Allora, quello che volevo dirvi all'inizio, poi mi trovo a dirlo adesso, ma va bene lo stesso, è che la questione di come è cambiata l'informazione, di come sono cambiati i mass media, è una questione molto importante, non un accessorio. lo dico per la Chiesa in particolare, cioè per la pastorale. Uno dei motivi di ringraziamento, peraltro, per questo invito, era il fatto che, sono poche, pochissime, per quanto sembri incredibile, pochissime le esperienze ecclesiali, di diocesi, di vicariati, foranie, decanati, non so come si chiamano qua, perché ogni diocesi ha la sua terminologia, zone pastorali, associazioni, gruppi, famiglie, eccetera, che pochissime si rendono conto dell'importanza del tema della comunicazione, non come argomento dotto per passare, spero piacevolmente, una mattinata insieme, dotto, insomma, interessante, ecco, in qualche modo, ma come tema nevralgico. Ho speso la parola relativismo non a caso, perché appunto è una parola che ormai, grazie a questo Papa, ci è diventata, spero, un po' più familiare, no? Cioè, ognuno percepisce la realtà come gli pare, ognuno ha i suoi valori, ognuno ha, non esistono più verità assolute, non esiste neanche più una natura umana, perché ognuno la vede a modo suo e quindi tutto è possibile, perché se non c'è più una verità oggettiva tutto è possibile. Se non esiste più l'uomo in quanto tale, la persona umana così com'è, ma esiste soltanto il suo corpo, la sua biologia, l'uomo ridotto alla sua biologia, questa è un grande, come dire, verità dell'ideologia che si sta impadronendo di noi piano piano, se non esiste più questa natura tutto è possibile, perché con questo clima di relativismo ognuno può fare quello che vuole, ognuno può dire quello che vuole, ognuno può vedere riconosciuto quello che gli pare, semplicemente perché lo pensa lui. Perché questo è il grande criterio di riferimento, perché questo ci hanno insegnato i mass media. Perché la vedo a modo mio, io penso con la mia testa, io ho le mie fonti di informazione. La realtà non è quella lì che dici tu, è quella che dico io. E comunque io ho rispetto per la tua visione della realtà, io ho la mia, tu hai la tua, ognuno a casa sua. Questi sono i mass media oggi. Rappresentano la realtà come un gioco di infiniti specchi, nessuno ha ragione, nessuno ha torto, o meglio, sanno bene che ci sono alcuni perlomeno che hanno torto, vedi la Chiesa, e quindi vanno messi nell'angolo perché continuano a rompere le scatole con questa faccenda della verità, e insomma, la verità è intolleranza, diciamo la verità per l'appunto, no? Questo è quello che ci dicono. Se noi diciamo che esiste una verità oggettiva, esiste il bene e il male, esiste una natura umana, siamo intolleranti, siamo peggio dei fanatici, siamo prossimi a mettere una bomba perché in un prossimo futuro anche noi diventeremo come Al-Qaeda. Cioè questi ci sentiamo dire queste cose, siamo medievali, talebani, ci dicono di ce ne hanno dette di tutti i colori, no? Quando abbiamo difeso la famiglia. E l'abbiamo fatto con serenità, con fermezza, col sorriso sulle labbra, ma santo cielo, sapendo bene che cosa, di cosa stavamo parlando, perché la famiglia è quella lì, non è un'altra. E invece ci hanno gabellato che la famiglia era 100 cose diverse. E tu tieniti la tua, che io mi faccio la mia. Fatti gli affari tuoi. Perché in una società relativista ci può stare tutto. Tutto deve essere riconosciuto, tutto deve essere normato. Io desidero una cosa. Mi devi fare una legge per riconoscere quella roba lì. Non esiste il bene comune, non esiste una società, non esiste un ethos condiviso, come l'ha chiamato Bagnasco pochi giorni fa. Non esistono più dei valori comuni, che sono il terreno su cui camminiamo. Non esiste più. Frana tutto. E questo, su questo aspetto che è culturalmente decisivo, i mass media hanno un'influenza altrettanto decisiva. Che ci siano pochi, pochissime, credetemi, realtà in Italia come la vostra, che hanno il coraggio di mettere questo al centro di una riflessione, e magari anche, io lo spero, anche di un percorso, che passa attraverso le scelte, passa attraverso anche un parlarne in giro, passa attraverso le cose che vi verranno in mente. Beh, questa è una cosa straordinaria, però allo stesso tempo è preoccupante, perché in questo periodo in cui inizia l'anno pastorale, ci sono praticamente tutte e 226 le diocesi italiane che fanno una qualche iniziativa di inizio anno, io ho contato due diocesi con la vostra, che io abbia avuto notizia, che hanno messo il tema dei mass media in qualche modo a tema. Voi, con una mattinata come questa, Trento, settimana scorsa, con un pezzetto di una mattinata, basta. Io capisco, ci sono tanti temi, l'evangelizzazione, la catechesi, poi in questi anni non ne parliamo, l'iniziazione cristiana, un grande tema, l'annuncio, la missione, straordinaria anche questo, i temi che ha fatto venire fuori il convegno ecclesiale di Verona, l'affettività, tutto quello, la famiglia stessa. Però la sensazione è che poi alla fine, questo che diciamo anche molto spesso a parroci o a persone impegnate nella pastorale, noi Chiesa, facciamo il nostro straordinario, commovente sforzo di educazione alla fede. Dopodiché la gente rimane come una specie di. È come se avesse il casco, no? Certe volte hai questa sensazione di parlare a un muro di gomma, in cui penetri perché con l'amicizia, con la condivisione, pensate alla condivisione del fatto di condividere i problemi dei figli, no? Quella è un'autostrada aperta nella vita della gente, ci si capisce al volo. Però dal punto di vista culturale, Certe volte si ha la sensazione appunto di parlare a gente che si è messa il casco in testa, perché a forza di ascoltare i messaggi che gli vengono comunicati, non soltanto le idee che legge o che sente, ma proprio la mentalità relativista, non è più in grado, sembra che faccia una fatica crescente, appunto, fino a non essere più in grado di capire che c'è una verità, esiste ancora, dobbiamo avere l'ambizione di conoscerla, non di possederla come se fossimo degli iniziati o degli illuminati, ma dobbiamo desiderare con tutto il cuore, per tutta la vita, di cercare di seguirla, di arrivare a prenderne pezzetti, di conoscerla piano piano e di farne partecipi gli altri. Questo è anche il senso di una professione come la mia, alla fine, per questo mi rincuoro, poi dico, ma vale la pena, finché ci sono realtà come la vostra, finché ci sentiamo appartenenti a un mondo dove questi valori, questo principio, neanche più un valore, questa architrave della nostra civiltà viene ancora coltivata per quello che è, non uno sfizio, una cosa marginale, ma appunto l'architrave della civiltà, la passione per la verità, per una verità sull'uomo. Se la natura umana, lo ripeto, non esiste più e ognuno ha la sua percezione della natura umana, viene meno una civiltà intera. Non è una questione di affermazione di diritti o di libertà, come ci continuano a dire, bombardandoci la testa con un sacco di cretinate. Perché queste sono, dal punto di vista culturale, filosofico, scientifico, sono sciocchezze. Potremmo, magari per dare un po' di fiato, perché poi mi infervoro, vi dovete scusare, ma potrei raccontare un po' di aneddoti, giusto così, per rilassarci un attimo, perché quello che sta succedendo, per esempio, in questi giorni, io appunto mi occupo, non avrei mai pensato di farlo, perché io ho studiato scienze politiche, per cui è proprio lontanissimo dalle mie sensibilità, però quando nel febbraio 2005 il direttore mi disse, ma sai cosa facciamo, adesso c'è questo referendum sulla fecondazione assistita, qui è una questione troppo importante, non è soltanto una questione di vincere o perdere il referendum, qui ne va della nostra civiltà, dell'umanità, della questione antropologica, no? Che si cominciava un po' a sentire. Dobbiamo fare 4 pagine quotidiane sulla bioetica, e io quasi svenni, perché c'è bioetica, cos'è la bioetica? No, nessuno di noi sapeva, forse a malapena si comincia a sapere adesso, che cos'è la bioetica, però quello fu il segnale per la verità, avevamo già cominciato a darlo quando nel 2002 avevamo rifatto il giornale da capo, capendo che era il momento di cambiare, non soltanto fare un lifting, ma renderci conto che c'erano delle ottime ragioni che potevamo continuare a dire alla gente, sentendoci parte di un mondo che quelle ragioni le viveva, non una cosa a parte, un palazzo a Milano chiuso a chiave, dove si fa un giornale e chi lo legge, pazienza agli altri. Ma se ci sentiamo parte di un mondo che siete voi, abbiamo la responsabilità e il dovere di rendere quello strumento efficace. Poi speriamo naturalmente che qualcuno ci aiuti a diffonderlo, a farlo conoscere, perché è uno strumento culturale che è proprio dentro questa battaglia. 2002 abbiamo rifatto il giornale, completamente da capo, ridisegnato, rivisto, abbiamo proprio riorganizzato anche la struttura interna, proprio come, rivoltato come un calzino, tenendo fede ai nostri valori, alle nostre radici, cercando di essere noi stessi. Qualche anno dopo ci rendiamo conto che le battaglie sono straordinarie, sono formidabili, che gli altri sono tutti, mi viene da dire, quasi tutti, cioè la comunicazione, il giornalismo in Italia è quella roba lì, di gente che ti racconta delle cose secondo i propri interessi, questo non è che non lo sapessimo, però hanno cominciato a mettere le mani sul tesoro, e il tesoro non è l'8 per mille o l'ICI come tendono a farci vedere, no? Anche queste cose sarebbero grottesche se non fossero preoccupanti, perché ogni tanto vengono fuori, no? Siamo degli evasori, la Chiesa evade le tasse, cioè è incredibile sentirsi dire queste cose. No, il tesoro è l'uomo, ci hanno messo le mani sull'uomo, a un certo punto hanno detto, no, abbiamo detto, questo non lo puoi fare. Perché se tu cominci a dirmi sul referendum sulla fecondazione assistita, non era soltanto una questione di articolo 2, articolo 3, ma era una questione che se fosse passato quel referendum, dell'embrione umano, dopo la legge sull'aborto, che già di per sé fu una bella ferita, dell'embrione umano si poteva fare qualsiasi cosa, e oggi avremmo, esattamente come succede in Inghilterra, gli ibridi uomo-mucca, perché? Tanto l'embrione umano, come si diceva allora, è un ricciolo di materia, è una spugnetta, e mi sono raccolto una serie di definizioni fatte da questi scienziati sull'embrione umano, che sembra, cioè Hitler sarebbe stato un'educanda al confronto. Recentemente mi ha scritto una scienziata svizzera dicendo, ma che problema, perché vi scalmanate tanto sull'embrione umano, che fino a qua, e mi ha mandato anche delle foto di aborti farmacologici entro la 7ª settimana, voi vi preoccupate tanto per questa cosa qua, questa spugnetta l'ha definita, in effetti io guardo la foto, quella sembrava una spugnetta, ma lì c'era una persona umana, cioè uno scienziato che non vede più la persona ma vede la spugnetta, io gli dico scusa, cambia mestiere. Non è possibile che tu con le conoscenze, con gli strumenti che hai adesso, io giornalista ti dico che quello lì è un uomo e tu non lo sai. Tu che hai tutti gli strumenti per vederlo, per capirlo, e ormai la scienza è tutta concorde da quella parte, per essere, sentirti autorizzata a fare di quell'embrione quello che vuoi tu, dici che è una spugnetta. Ma io dico, adesso è inutile scandalizzarsi, però la scienza tende sui giornali a raccontare questo. Veronesi ha detto esattamente questo, e Veronesi passa per una specie di premio Nobel in questo paese. No, l'embrione, ma che problema c'è? Finché non si impianta, finché non nasce addirittura, ci ha detto Sartori sul Corriere, finché non nasce quello che sta dentro la pancia della mamma, e tutte le mamme del mondo sanno che quello lì è vita sin dall'inizio, che credano o non credano, siano atee o musulmane o buddiste, sanno che quella è vita, c'è qualcuno che ha tentato di dirci dagli ripetuti editoriali sul Corriere della Sera che non era vita umana vera, cioè persona, finché non nasceva, o addirittura finché non aveva consapevolezza di sé. Cioè finché non cominciava a dire io chi sono, come mi chiamo, cioè quando un bambino ha più o meno 3 anni, no? Cioè prima si poteva sterminare tranquillamente, farci gli esperimenti sopra, figuriamoci poi le persone in coma, piuttosto che, è quello che ci dicono, è una vita che non ha valore, facciamola fuori, no, non è consapevole, non è cosciente di sé, e queste persone scrivono gli editoriali sul Corriere della Sera, non è che vengono arrestate o zittite nell'orrore collettivo, no, stiamo qui a discutere sul Vaffa Day di Grillo, perché quella è la grande questione che ci ha preoccupato, non la piazza di San Giovanni, non so chi c'era di voi, di quella piazza là, vado un po' a ruota libera, scusate, di quella piazza là con 1 milione di persone, famiglie con bambini, io non credo di aver mai visto tanti bambini tutti insieme, c'era almeno un 30% di bambini a piazza San Giovanni, una cosa straordinaria, commovente, impressionante, se ne è parlato per 2 o 3 giorni perché ci è andato Berlusconi, di Grillo che ha raccolto le sue 30.000 persone, beh, insomma, ne parliamo da 3 settimane oramai, questi sono i giornali in Italia oggi, cioè non vedono più la realtà siamo noi, le famiglie, le persone, la gente che vive, che porta avanti il paese, che manda avanti una civiltà, non manda avanti la Chiesa, che è già tanto, manda avanti una civiltà, perché crede che l'uomo è quella roba lì, non è una spugnetta, che la famiglia è quella roba lì, non è tutto quello che sta insieme è famiglia, quando sta insieme, no? Cioè c'è una verità oggettiva senza la quale non riusciamo a vivere. C'è stata messa dentro come un'urgenza, come una nostalgia, un'attesa, una ricerca, una passione. Non possiamo tacerla, vivendola, cercandola, sperimentandola, noi raccontandola per quello che possiamo. Però leggiamo i giornali, guardiamo la televisione e improvvisamente la realtà cambia completamente aspetto. Noi per primi ne siamo le vittime, perché ho sentito durante tutta la vicenda, più o meno da gennaio fino a giugno, quindi 6 mesi buoni in cui ci hanno fatto una testa così con i dico, no, sembrava che quella fosse la soluzione a tutti i problemi del mondo, i diritti di civiltà, le libertà, ecco, perché voi cattolici vi irrigidite, in fondo cosa vi interessa? Coltivate la vostra famiglia, che noi ci facciamo la nostra. E noi a dire, guardate che è una cosa seria quella che vi diciamo, non è una questione cattolica, è una questione di civiltà, è una questione che fa parte delle fondamenta del paese, dell'Occidente, della nostra cultura, di tutto il mondo, della nostra comune umanità, come dice il Papa. La nostra comune umanità, non la nostra Chiesa. La Chiesa è semplicemente una voce che deve parlare, invece viene zittita, perché si intromette, perché si ingerisce, perché il 20 settembre, l'abbiamo sentito l'altro giorno, anche lì delle cose deliranti, io ascolto spesso Radio Radicale, perché mi aiuta, mi aiuta molto. La mattina, quando accendo la rassegna stampa di Radio Radicale, ma è come prendere 4 caffè, arrivo al giornale che sono già carico, dico, ma vale la pena fare questo lavoro soltanto per dirgli sul naso le nostre ragioni a questa gente che invece sono in 4 gatti e sembra che siano tutti loro. Vi dico solo una cosa che a me ha fatto molta impressione, cioè quando hanno fatto la campagna, perché uno dice ma chissà quanti sono, no? Cioè questi praticamente parlano solo loro, o meglio se non parlano loro, Pannella piuttosto che i suoi amici, gente che parla esattamente come loro, perché Veronesi dice le stesse cose, perché Sartori dice le stesse cose, perché Augias, il grande campione Augias, la sua rubrica delle lettere è un altro caffè che prendo ogni tanto, che veramente mi fa, ecco. E tutta questa gente, no? Tutti questi professoroni, questi editorialisti che dicono questi cattolici non hanno capito, sono veramente la zavorra del paese, ce ne liberassimo volentieri. E tutta questa gente qua, alla fine, non fa altro, continua a parlarci questa lingua che non ci appartiene, che noi ci facciamo dire tranquillamente sulla faccia come se niente fosse. Tutti questi editorialisti alla fine spargono nel paese queste tossine che piano piano entrano in circolo, piano piano vengono assimilate, la gente, anche buoni cattolici, dicono: ma non è poi una cattiva opinione questa? Perché tu ti impunti su queste cose che sembra quasi che... Allora, sembrano tutti radicali, no? Dice, poi alla fine di conti, e questo veramente mi ha fatto molta impressione per vari motivi, ma hanno fatto una campagna di tesseramento, quando hanno fatto una delle loro periodiche iniziative, che dice, il nostro obiettivo è raggiungere 5.000 tesserati. 5.000 tesserati significa che sono meno. No, perché l'obiettivo è 5.000 e già 5.000 per loro sembrava. Siamo generosi, sono 3.000. Allora, stiamo parlando di 3.000 italiani che riescono a governare l'opinione pubblica nel paese. 3.000. Ma io una sola assemblea di Azione Cattolica o di... Ma quanta gente c'era a Montorso per l'incontro con il Papa? Ma quanti, voglio dire, anche solo numericamente, quanti siamo? Ma perché siamo così timidi? Ma perché le nostre ragioni non si sentono e si sentono soltanto le ragioni di questi 3.000? Perché non sono più di 3.000, sono generoso. Però la cosa che mi fa impressione, veramente, al di là del numero, è andare sui loro siti, seguire tutte le iniziative di informazione che fanno e vedere che parlano come una falange armata, compattamente. Pannella dice una cosa, nell'ultima sezione dell'ultimo paese di provincia, quella parola d'ordine diventa un verbo assoluto e si muovono compattamente, determinati, convinti. Da lì escono poi quelli che pensano che... Appunto, l'opinione pubblica del paese vada cambiata, la testa della gente vada cambiata, insomma, questi cattolici si facciano da parte, perché poi alla fine, lo dico guardando la mia professione ancora, e adesso poi mi fermo perché altrimenti poi vi tolgo lo spazio. Ma il problema del giornalismo italiano, non voglio fare grandi disquisizioni, ma mi posso permettere di farle, visto che non so se sono colleghi in sala, ma perché se fossero colleghi verrei lapidato, credo. Ma il problema è che c'è un pregiudizio d'origine che è rimasto tale e quale da quando è nato il giornalismo in Italia, cioè 7-800, insomma, primi dell'800. E cioè che noi ci crediamo classe dirigente, elite. Avete presente adesso questo libro che va per la maggiore di Gian Antonio Stella, anche qui c'è un discorso da fare se volete, la casta, no? La casta, è arrivata questa nuova definizione che l'ha imposta al Corriere Gian Antonio Stella perché hanno dei disegni ben precisi, cioè di far fuori tutta una classe politica per metterci dentro quelli che vogliono loro, perché è così, stanno usando anche Grillo come grimaldello. La casta, no? E questa casta che era formata in Italia da quelli alfabetizzati, dalla classe dirigente, dai nobili, poi dai politici, gli avvocati, i notai, che fanno parte di questa casta. I giornalisti hanno sempre ambito ad entrarci dentro questa casta. Siamo come il parente molesto che vuole entrare ad ogni costo alla festa e vabbè, fallo entrare. Perché noi cerchiamo sempre di infilarci dentro questa casta, perché ci crediamo anche noi classe dirigente. E che diamine? Abbiamo studiato, cioè abbiamo un'arte, un mestiere, siamo degli artisti, ci premiamo tra di noi. Cosa stupenda vedere i premi giornalistici, no? Ci premiamo tra di noi. Io spero che veramente non ci diano mai un premio, perché è imbarazzante prendere un premio da un altro giornalista. Poi vedete, i premi sono sempre, no? I nomi sono sempre gli stessi, hanno premiato e sono sempre gli stessi nomi. Per cui ci consoliamo tra di noi, diciamo come siamo bravi, ma che eroe era quel giornalista lì, ma com'era libero, ma che mentalità aperta, ma come ha educato la gente, ma quello lì sì che... E noi cerchiamo di entrare in questa casta, forse ci siamo anche già entrati, perché alla fine poi quando scopri, poi vedi il giornalista che diventa politico, capisci tutto, no? Perché ha ambito così tanto a far parte della casta che alla fine ce l'ha fatta. È entrato nell'elite. Allora, questa elite... Che poi è molto legata a tutta la storia del Risorgimento, quindi anticristiana, proprio era un antipotere rispetto alla Chiesa. Si capisce perché ha odiato la Chiesa sin dall'inizio e perché continui a odiarla ferocemente, in modo implacabile. Questa elite qua è convinta che gli italiani siano un popolo di ignoranti assoluti, di pecore, un popolo di cui vergognarsi all'estero. Vedete quanti articoli trasudano, ma io quando vado all'estero mi vergogno di essere italiano, ma perché il mio popolo, ma che schifo, io vorrei essere inglese, americano, francese, tedesco, anche albanese, però per non essere italiano, perché questo popolo, perché questo è lo snobismo di un'elite che mi ripugna, perché non sente che questo popolo invece è straordinario, ha una capacità etica, che lui se la sogna, lui elite, perché se ci stiamo ancora in piedi e siamo ancora... Quelli che siamo, lo dobbiamo al fatto che abbiamo un tesoro etico che la Chiesa ha garantito. Ma questa è una verità che non si può raccontare. Figuriamoci, provate a pensare a chi può raccontarla sul Corriere, ma non gli lasciano pubblicare neanche una riga di questa che è una verità solare, secondo me. Poi chiaramente un altro giornalista, un collega del Corriere direbbe: ma tu sei scemo, qui la Chiesa è stata responsabile di grandi ritardi, e per carità, ci sono anche le responsabilità, però il problema è che c'è un pregiudizio da parte della categoria giornalistica nei confronti degli italiani, perché è un popolo cattolico, perché c'è la Chiesa, perché appunto questi valori vanno liquidati alla svelta, premono alla porta i diritti, le libertà, siamo in ritardo sull'Europa, siamo l'unico paese che ha, insieme al Costa Rica, ci hanno detto, una legge così restrittiva, la legge 40. Dopodiché si scopre, adesso improvvisamente viene fuori il ministro Turco che dice: sì, la legge non mi piace, però l'embrione per me è vita umana. Ma santo cielo, ma leggi la legge che dice all'articolo 1 che l'embrione è vita umana. Allora, se quella legge che tu tanto detesti garantisce questo, che finalmente ti si è svelato davanti agli occhi come una cosa elementare, beh, allora difendi la legge. Che non sarà una legge perfetta, tutto quello che vuoi, ma quella legge va difesa, perché lì c'è un bastione che difende la persona umana. Se quella legge viene meno, e vogliono provare in tutti i modi a manipolarla, viene meno poi un altro principio basilare. Succede, vi volevo raccontare gli aneddoti, adesso vado per le lunghe, ma quello che succede sugli embrioni chimera, cosiddette chimere, cioè gli ibridi di cui ho dovuto occuparmi appunto perché quel giorno là il direttore mi ha fatto svenire dicendo che mi devo occupare di bioetica, io che prendevo 6 striminzito in biologia, chimica, queste robe qua. Poi ho trovato invece persone appassionate, medici, biologi, intellettuali, ho conosciuto gente eccezionale come Eugenio Roccella, di cui sono devoto praticamente, perché è una persona con una lucidità di pensiero che mi ha sbalordito, venendo da una storia radicale, forse proprio per quello, ha capito cosa andava detto e cosa era indispensabile adesso, qual era l'attacco portato alle radici dell'umano in questo paese. E ho conosciuto una rete di persone che hanno una passione, una capacità di spendersi, delle idee talmente chiare che sono rimasto conquistato da questo tema, perché è un tema basilare, come quello della famiglia. E allora, sulle chimere ci stanno raccontando che gli scienziati, che se li lasciamo fare, se lasciamo mescolare l'uomo e l'animale, perché l'embrione chimera che cos'è se non, scusate, è l'ovulo di una mucca. È così, la realtà è questa. L'ovulo di una mucca, svuotato del nucleo, è riempito, lo dico con termini un po' grossolani, se c'è un biologo chiedo scusa, è riempito col DNA dell'uomo. Questa è la chimera. Allora, a me questa cosa fa spavento, ma non solo spavento, mi fa proprio orrore. Che non ci sia il mondo della scienza, la società, il Parlamento, l'informazione che scatta in piedi dicendo no, 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 questo non si fa. Perché l'uomo è l'uomo, la mucca è la mucca, se permettete. Cioè, mi pare di un'evidenza talmente solare che è persino comico dirlo. Perché Grillo non lo dice? Che farebbe sganasciare tutti dalle risate, no? Un bel vaffa anche su quello. No, non lo dice. Perché lui poi si muove con prudenza, perché non si sa mai, perché queste cose qua hanno già un certo consenso sociale, perché si sta cercando di accreditarle sui giornali. Perché così, alla fine, stanno facendo questa operazione, hanno chiesto il permesso di farle, la faranno, perché dicono. L'embrione chimera permetterà di guarire dall'Alzheimer e dal Parkinson. Io non so chi di voi più o meno si intende di cose scientifiche, ma io so, per gli scienziati che conosco, che prima di dire una cosa del genere, uno deve presentare una tonnellata di studi alti così, in cui è già dimostrato che sei capace di guarire l'Alzheimer e il Parkinson con l'embrione chimera, con l'ibrido. Ma visto che questo non è dimostrato neanche in linea teorica, e anzi, in linea teorica, mi dicono gli esperti, che è dimostrato l'esatto contrario, che gli esperimenti, se anche ne fanno per decenni sulle chimere, sono inattendibili. Perché è vero, 99% di DNA umano e 1% di elementi genetici animali, ma quell'1% lì rende inaffidabile qualsiasi esperimento. Perché i risultati che ottengo su quella roba lì, che non esiste in natura, l'ho creata io, che sono come Frankenstein, dovrebbero essere attendibili sull'uomo? Ma l'uomo è l'uomo, la mucca è la mucca. E questo è il buon senso. Io non sono laureato in scienze biologiche, ma mi sembra che sia quello che mi dicono gli scienziati, che sono contrari a questa cosa, di una verità lapalissiana. Però gli scienziati che dicono questa verità lapalissiana sui giornali non hanno diritto di parola. Perché? Se io che faccio il giornalista devo raccontare la realtà e chiedere conto al politico, al tecnico, allo sportivo di quello che ha fatto, delle decisioni che ha preso, del perché mi sta portando in una certa direzione, perché davanti a una cosa così colossale come l'incrocio tra un uomo e un animale per la prima volta nella storia dell'umanità non chiedo conto alla scienza e mi fido di quello che dicono alcuni che dicono guarirete dall'Alzheimer? Perché non chiedo conto? Perché devo ascoltare Veronesi, ancora Veronesi, no? Ma è lui perché è il simbolo di questa mentalità, che dice no, perché ancora la Chiesa non ha capito, perché gli embrioni chimera sono un grande avanzamento della scienza, perché bisogna fidarsi della scienza. Perché mi devo fidare della scienza? Non perché non mi fidi di istinto, ma perché devo avere dei risultati. I risultati ci sono già. Ci sono 72 terapie funzionanti con staminali adulte, incluse quelle sul Parkinson e l'Alzheimer. Ma perché devo fare l'incrocio tra uomo e mucca? Perché? Perché poi alla fine c'è l'idea che la natura umana sia una cosa manipolabile per interessi concreti, per il sogno di tutti gli scienziati di tutti i tempi di non aver limiti, che non gli vengano posti limiti. Cercano alleanze culturali, motivano in modo filosofico le loro argomentazioni, ma alla fine loro vogliono che nessuno li disturbi, perché devono sperimentare, devono brevettare, perché poi a un certo punto ci siamo fermati, non l'abbiamo messo perché altrimenti il giornale il giorno dopo chiudeva per le querele che ci avrebbero fatto, e non possiamo permetterci di andare in causa, e poi verremo spennati, perché poi in giudizio, sapete, hanno sempre ragioni querelanti. Però abbiamo scoperto fior di brevetti degli stessi scienziati che pontificano sui giornali dicendo che è per il bene dell'umanità. Ma hanno brevettato queste scoperte, questi anche soltanto il brodo di coltura in cui si fa crescere una particella piuttosto che un'altra, l'hanno brevettato. Quella piccola molecola, l'hanno brevettata. E ci sono nomi e cognomi, c'è l'ufficio brevetti sul web, sono brevetti con nomi e cognomi di scienziati italiani che siedono nel comitato di bioetica e che dicono la Chiesa, i valori, la libertà, i diritti, ma i brevetti! I brevetti sono, poi appunto se uno lo dicesse con tanto di numero di brevetti eccetera, loro direbbero no, anche questo è per il bene dell'umanità, querela, chiude il giornale, perché così vanno le cose. Per cui noi comunque le cose le sappiamo, forti di questa verità andiamo avanti, perché diciamo, guardate che dietro ci sono degli interessi formidabili, oltre alla pretesa dello scienziato di essere Dio, perché poi alla fine questo, il mondo ateo, il mondo che elimina Dio, sostituisce Dio con altre religioni, la religione della scienza. Questo in Inghilterra è già successo, è per questo che da lì viene tutto, praticamente, perché lì la Chiesa anglicana ha ceduto ormai da tempo, da secoli si direbbe, a questa mentalità scientista, pragmatica, che tutto può e tutto vuole, ha tolto qualsiasi limite, infatti in Inghilterra si fa tutto, si fa anche l'uomo mucca. In Italia c'è la Chiesa cattolica, grazie a Dio, che tiene ancora, e in Italia l'uomo mucca, fino a che siamo vivi noi, abbiamo fiato per dirlo, non si fa. E se provano a farlo andiamo in piazza un'altra volta, magari parleranno di noi tre giorni, però lo faremo. Se mettono di nuovo le mani sulla famiglia, torniamo in piazza, perché questa non è una minoranza che dice scusate se esistiamo. No, noi rappresentiamo la storia, le radici, la natura, la cultura di questo paese. Dobbiamo sentirci orgogliosi e fieri di portarla avanti, anche nella scelta dei mezzi di informazione. Abbiamo abbracciato un panorama molto ampio, non so se le istruzioni per l'uso dei mass media, alla fine, come dire, tiriamo le somme, se volete, adesso facciamo un pochino di una chiacchierata e vediamo che cosa si può tirar fuori da tutto questo ragionamento, ma è giusto per rendervi consapevoli in che mondo informativo stiamo vivendo e che battaglia stiamo facendo, che è questa, appunto, cercare di rendere presenti nell'opinione pubblica le ragioni dell'uomo. Leggere Avvenire è uno strumento, non risolutivo, anche perché facciamo un piccolo giornale, siamo una barchetta a confronto delle corazzate, però insomma ci siamo, ecco, noi andiamo avanti non per una nostra fissazione, perché l'editore ci mette i soldi, grazie a Dio ce li mette, ma andiamo avanti perché c'è un mondo che vibra, che vive, e siete voi, cioè è tutta la Chiesa italiana della quale ci sentiamo in qualche modo, per l'aspetto culturale ovviamente, soltanto un po' responsabili, cioè sentiamo che bisogna affrontare queste sfide culturali, questo attacco all'uomo che viene portato, la questione antropologica, con uno strumento che si faccia leggere, si faccia circolare, venga usato, non soltanto nel privato, a casa, sfogliandolo, leggendoselo, per carità, ma anche in comunità, usato come strumento per la pastorale, per la cultura. Noi andiamo proponendo che nelle parrocchie si creino dei gruppi, magari formati da pezzi di altri gruppi, oppure dentro i gruppi già esistenti ci sia questa attenzione, cioè si metta il tema della comunicazione, cioè della scelta degli strumenti di comunicazione, come tema, come attenzione fissa, permanente. E poi non soltanto si faccia una riflessione, ma si renda presente lo strumento come alternativa. Poi non è un'alternativa radicale, uno può continuare a leggersi quello che gli pare, però almeno che oltre a Veronesi, oltre a Corrado Augias, trovi qualcos'altro, ecco, almeno il tentativo di fare il solletico e dar fastidio a questa gente. Vi garantisco che alla fine questo impegno di non tacere, di continuare a parlare, di essere sempre presenti, di rompere le scatole, le sta rompendo le scatole, perché anche i politici, che prima erano tutti timidi, dicevano, ma insomma sì, però tutto sommato alla fine sembrava quasi che il paese dovesse andare dietro per forza questi 3.000 che fanno la voce grossa, no? Abbiamo forse cercato di documentare, sia da un punto di vista scientifico, che culturale, che sociologico, che antropologico, non solo religioso, che è già tanto, ma non è tutto per riuscire a essere convincenti, che abbiamo delle ottime ragioni per opporci a Dico, Cus, smantellamento della legge 40, embrioni chimera, tutte le porcate che vogliono farci digerire. Lo facciamo non perché siamo bacchettoni, ma perché siamo molto moderni, molto più moderni di loro che invece ragionano sempre con questo schema, vanno avanti con i loro binari, perché la Chiesa, perché i diritti, perché le libertà. Perché ci stiamo disfacendo e non te ne rendi neanche conto, perché vai a rimorchio di chi ti dice come pensarla e non te ne sei accorto che hai smesso di pensare liberamente. Essere veramente anticonformisti oggi significa difendere le cose che sembravano naturali ed evidenti fino a poco tempo fa. Come dice la mia amica Eugenia Roccella, siamo di fronte a una sfida epocale tra il luogo comune, quello che ci dicono, ah sì, matrimonio, no, per carità, allora i conviventi, tutto, il luogo comune, l'embrione, chimera, tutto, e il senso comune. Il senso comune è quello di cui umilmente cerchiamo di po farci portatori noi, dargli dignità culturale. Il luogo comune è quello che continuano a contrabbandarci come una verità, non è una verità. Grazie.
Ringraziamo Francesco per questa chiacchierata che ha spaziato un po' su tutto. Il tono è stato lieve e molto gradevole, almeno dal mio punto di vista, però hai detto cose molto, molto pesanti, insomma, molto toste. Penso che ci sia materiale per approfondire con domande, con interrogativi da parte di tutti noi. Francesco non ha fatto nomi, ma molti cognomi sicuramente, quindi direi che c'è materiale davvero per parlare ancora insieme, quasi per un'ora, insomma. Passerei il microfono in sala chiedendovi la cortesia, insomma, se avete delle domande di porle, in modo tale che approfondiamo o tocchiamo temi che sono di interesse comune, insomma. Se qualcuno fa la cortesia di distribuire poi il
Sì, anche il vostro
microfono
punto di
man
vista,
mano.
non soltanto domande,
Certo,
perché
domande e opinioni.
Salve, io volevo leggere un pezzettino del messaggio di Benedetto XVI per la giornata mondiale delle comunicazioni sociali per il 20 maggio 2007, perché per me come madre, ma anche come catechista, è stato, diciamo, lo spunto di un lavoro di tutta l'estate, diciamo, ma non solo. L'educazione media dovrebbe essere positiva, ponendo i bambini di fronte a quello che è esteticamente e moralmente eccellente, essi vengono aiutati a sviluppare la propria opinione, la prudenza e la capacità di discernimento. È quindi importante riconoscere il valore fondamentale dell'esempio dei genitori e i vantaggi nell'introdurre i giovani ai classici della letteratura infantile, alle belle arti e alla musica nobile. Mentre la letteratura popolare avrà sempre il proprio posto nella cultura, la tentazione di far sensazione non dovrebbe essere passivamente accettata nei luoghi di insegnamento. La bellezza, quasi specchio del divino, ispira e vivifica i cuori e le menti giovanili, mentre la bruttezza e la volgarità hanno un impatto deprimente sugli atteggiamenti e i comportamenti. Allora, quello che mi colpiva quando all'epoca ho letto questo documento è il fatto che il Papa ci abbia indicato un metodo educativo per arrivare poi ad aiutare i nostri figli, i nostri ragazzi a un giudizio di fronte a quello che viene loro proposto. Io ho due figli e io lavoro, per me non è sempre possibile stare vicino a loro e limitare l'uso della televisione, dei programmi che possono vedere, magari l'accesso a internet non lo abbiamo in casa, quindi questo non è un problema. E per me non è neanche un problema fare la censura estrema. Quello che invece ho verificato proprio nell'esperienza È stato questo la sfida che il Papa ha lanciato. Faccio un esempio. Quest'estate con gli altri catechisti del paese dove io abito, Carpegna, abbiamo organizzato una vacanza per i bambini dalla quinta alla seconda elementare, partendo proprio da questo spunto, una sfida grossa, perché comunque quei bambini li conosciamo, passano il loro tempo con la PlayStation, TV a tutto campo, telefonini, eccetera. Sono stati 5 giorni dove il tema di fondo era la bellezza, era la bellezza, e abbiamo proprio rischiato con l'ascolto di musica classica con un ragazzino che studia al conservatorio la chitarra, insomma, la chitarra classica, una serata a guardare le stelle con chi conosce le stelle, e per arrivare a richiedere a questi ragazzini vivacissimi 30 secondi di silenzio, perché quella bellezza era il segno del mistero di Dio, oppure la proposta di un film fuori dai soliti schemi di film, e comunque questo richiamo. Noi siamo rimasti stupiti dalla risposta di questi ragazzini di fronte a quello che comunque lei diceva prima, citando la Roccella, difendere le cose che sembravano evidenti poco tempo fa, quindi l'ascolto della musica classica, l'alzare gli occhi al cielo e guardare un cielo stellato, insomma tutto quello che non sembra, cioè sembra ormai fuori, non più alla portata dei tempi moderni. E questi bambini, cioè un bambino, ad esempio, ascoltando la musica classica, cioè arrivare a esprimere, io mentre ascoltavo questa musica mi sono sentito triste, quindi cioè capire che comunque c'entrava con sé, con l'umano, per me è stata la verifica che comunque il metodo che il Papa ci sta suggerendo è un metodo che deve essere sostenuto, aiutato e portato avanti, sia nei confronti dei nostri figli, ma nei confronti appunto dei luoghi dove noi siamo, nelle parrocchie o nelle scuole.
Sì, guarda, è un'esperienza molto bella questa, sicuramente, una bellissima idea, perché l'idea della bellezza è proprio non soltanto centrale nel Magistero, ma è centrale nell'educazione. Il fatto che sia stata, appunto, quello che dicevo sullo spettacolo, poi alla fine ha avuto l'effetto di involgarire la comunicazione, perché questa è la realtà. Ci siamo abituati e i bambini si abituano come linguaggio nativo, direi, cioè loro non conoscono altro, purtroppo, che questa volgarità, cioè l'eccesso, la bruttura, la violenza, l'emotività, appunto, cioè tutte le cose che hanno distorto la comunicazione. Per loro comunicazione è quella roba lì, perché non ne hanno vista un'altra. Allora bisogna fargli vedere qualcos'altro. E questa è una grande sfida educativa, senza dubbio, che spetta ai genitori, spetta agli insegnanti. Cioè questo, per esempio, di prendere i bambini e fargli vedere il cielo stellato, io trovo che sia bellissimo. Perché è una risposta, cioè un bambino se lo ricorda finché campa, una cosa del genere, come punto di riferimento, come archetipo della bellezza. Cioè qualsiasi altra cosa adesso ha un paradigma con cui confrontarsi. Prima non ce l'aveva, adesso ce l'ha. Dice, ma io cosa posso fare con 30 secondi di silenzio o 2 minuti di musica classica? Adesso ha un paradigma che prima non aveva. C'è qualcosa della bellezza che è talmente connaturato a ciò di cui siamo fatti, che quei 2 minuti, quei 30 secondi, quella piccola esperienza non può non parlare a ciò di cui siamo fatti e restargli dentro come un desiderio, un bisogno, una nostalgia, un riferimento, una ricerca. Devono farne esperienza della bellezza. Mi pare molto opportuna questa citazione. È vero che il messaggio del Papa per la giornata delle comunicazioni sociali di quest'anno era molto bello, proprio perché parlava appunto dei bambini. È opportuno che se ne faccia effettivamente strumento di rilettura innanzitutto, per capire se si può, e si può sicuramente, fare un'attività anche molto semplice, finché non arriverà il prossimo messaggio perlomeno, di un'attività educativa a scuola o al catechismo o in parrocchia. La bellezza, non in senso retorico, ma sperimentata, vissuta. Ecco un'altra piccola cosa, un a latere che mi veniva in mente mentre parlava, è il fatto che, per esempio, la conoscenza del Magistero del Papa, cioè di quello che il Papa dice, no? se noi ci accontentiamo di quello che ci viene raccontato dai giornali o dalla televisione, ne abbiamo una visione, vi garantisco, certe volte veramente lunare. Io mi ricordo che ho fatto questa esperienza incredibile, sono andato appunto a Loreto per seguire l'incontro dei giovani con il Papa e sono uscito come tutti da questa conca di Montorso con la sensazione di aver vissuto un'esperienza straordinaria, di aver ascoltato delle parole bellissime e il desiderio di rileggerle quanto prima. E accendo la radio e sento il primo notiziario, tornando a Milano, il primo notiziario radiofonico. Il Papa aveva parlato, secondo notiziario del GR1, quindi sto parlando di una radio locale, GR1 con un vaticanista che conosco, esperto, navigato, capace, gli è andato 30 secondi in apertura del GR e ha detto che il Papa aveva parlato dell'acqua. Allora, è vero che il Papa aveva parlato dell'acqua. In un'omelia di 3 cartelle, che abbiamo impiegato 2 pagine per pubblicarla, c'erano 2 righe in cui parlava del creato, 2 righe. Due righe, anche io, insomma, ho detto sì, il giorno prima era stata la giornata del creato, era una citazione doverosa che poi il Papa dopo ha ripreso perché si è capito che con l'attenzione ecologica però fatta da Papa, cioè che chiama la natura creato, non la chiama soltanto così un accidente bello che ci capita di vedere, ma il creato, cioè con questa chiave può entrare anche nel cuore di molta gente che magari su altre cose non l'ascolta, su quella lì, su quella sì. Vi dico soltanto che il giorno dopo che il Papa ha fatto questo discorso, in cui tutti hanno detto il Papa, l'ambiente va rispettato, eccetera, aveva detto tutt'altro, il giorno dopo ci chiama in redazione Pecoraro Scanio dicendo «Ah, il Papa mi ha detto delle cose bellissime, intervistatemi, vi prego». Infatti ha chiesto un'intervista che gli abbiamo fatto, perché a un ministro non si dice di no. Però ricordo che eravamo attorno con questa scena che è stata bellissima. Il collega che stava intervistando Pecoraro Scanio, che poi abbiamo fatto la conta chi tirava la pagliuzza più corta, perché però si sapeva anche che non era un'intervista facile, perché non puoi andare lì col microfono sotto e dica quello che vuole, no? Come si fa gli esami per aiutare i bambini più asini. E allora ha detto, ah sì, vuoi essere intervistato? Adesso ti faccio vedere io. E allora eravamo lì attorno a sentire le domande e ascoltare le risposte, insomma. E Pecoraro appunto partito, ah la natura, il Papa, la Chiesa, ah bellissima, ah stupenda, che bellezza. E a un certo punto il mio collega gli chiede, scusi, ma allora perché il suo partito continua ad attaccare la Chiesa sull'ICI, sul suo stesso diritto di esprimersi su altre cose? Perché l'ambiente sì e la vita no, per esempio? Ma no, ma però non bisogna poi cedere, perché alla fine sa la polemica. Ma no, perché quel suo collega di partito 100, che è un esponente dei Verdi, pochi giorni prima aveva tirato delle legnate raccapriccianti sull'evasione, presunta evasione fiscale, no? Quando in realtà le cose stanno, come le abbiamo raccontate 1 milione di volte ormai, allo sfinimento continuano a ripetere le stesse bugie. E allora Pecoraro, cioè, ma io veramente volevo parlare di acqua, di farfalle, dico scusi ma abbia pazienza, insomma è uscita un'intervista surreale in cui lui chiedeva, pensava che il Papa improvvisamente si fosse convertito all'ecologismo, no? Diceva finalmente il Papa, cioè, è arrivato il Papa, è caduto anche lui. Però ecco vi dico, quando uno non fa l'esperienza di, ovviamente non è che può seguire il Papa dappertutto, ma di leggere quello che il Papa ha detto realmente, cade in questi tranelli, cioè pensa che il Papa abbia parlato dell'acqua e in pratica sia andato a così fare una simpatica conferenza ecologista. Il Papa ha detto delle cose, me ne ho tenuta da parte una, perché aveva detto una cosa, adesso ve la leggo, perché c'è il passaggio centrale dell'omelia in cui ha detto ai giovani, ma è una cosa che vale per tutti, sentite che bella, è una specie di regola di vita, non seguite la via dell'orgoglio, bensì quella dell'umiltà, andate controcorrente, non ascoltate le voci interessate e suadenti che oggi da molte parti propagandano modelli di vita improntati all'arroganza e alla violenza, alla prepotenza e al successo a ogni costo, all'apparire e all'avere, a scapito dell'essere. Di quanti messaggi che vi giungono, soprattutto attraverso i mass media, voi siete destinatari. Siate vigilanti, siate critici, non andate dietro all'onda prodotta da questa potente azione di persuasione. Non abbiate paura, cari amici, di preferire le vie alternative indicate dall'amore vero, uno stile di vita sobrio e solidale, relazioni affettive sincere e pure, un impegno onesto nello studio e nel lavoro, l'interesse profondo per il bene comune. Non abbiate paura di apparire diversi e di venire criticati per ciò che può sembrare perdente o fuori moda. I vostri coetanei, ma anche gli adulti, e specialmente coloro che sembrano più lontani dalla mentalità e dai valori del Vangelo, hanno un profondo bisogno di vedere qualcuno che osi vivere secondo la pienezza di umanità manifestata da Gesù Cristo. Io queste parole le leggerei 10 volte, cioè sono talmente belle, talmente vere, che vale la pena spenderci una vita sopra, cioè non basta una vita per riuscire a incarnarle, no? No, il Papa ha parlato dell'acqua. Pecoraro Scanio, tutto entusiasta, perché come si può pensare che vada a leggere o che capisca parole, no, voglio dire, per carità, probabilmente rimarrebbe commosso anche lui, però qualcuno gliele faccia arrivare, perché se il GR o il TG o il giornale dicono soltanto che il Papa è un ecologista, io ci credo, io che sono tutto sommato un cittadino che sgancia un euro in edicola per comprare un giornale dal quale mi aspetto che mi racconti le cose come sono andate, non mi dica che, appunto, non so, la partita che è finita 1-0 è finita invece 3-1 rovesciando il risultato, no? Io mi aspetto che mi racconti la partita che com'è andata, perché sarebbe disonesto il contrario. Invece ci raccontano un'altra partita. Sul Papa ce ne raccontano proprio tutta un'altra, completamente inventata, perché va sminuito, depotenziato, irriso, vilipeso, emarginato, sopraffatto. Quando anche il Papa dice una cosa bella, sopra c'è il Papa, sotto c'è il Veronesi di turno che dice però non ha capito neanche stavolta, vedi. Il problema, appunto, è questo, dalla costola poi è nato un discorso, vi chiedo scusa, ma quello che dico è che all'inizio anche a noi sembrava che pubblicare i discorsi integrali, almeno quelli principali del Papa, fosse una specie di zavorra dentro il giornale, che poi appunto sono lunghi, ma ci siamo resi conto che invece è uno strumento essenziale, da cari amici fino a vi benedico apostolicamente. Cioè va letto tutto, perché leggere questo Papa, quello che si può, che noi pubblichiamo più o meno ogni 2 o 3 giorni c'è un discorso importante che pubblichiamo, sembra che anche oggi ce ne sia uno, è un'avventura intellettuale straordinaria, che vale per tutti, perché è un papa catechista questo, così come l'altro è un papa pastore eccezionale, questo è un papa catechista eccezionale. Seguirlo, leggerlo, meditarlo, ruminarlo, alla fine uno dice, caspita, questa frase qua, ma questa qua, io me la ritaglio, me la tengo lì, ci faccio una lezione di catechismo, ne parlo con i miei figli, oppure gliela do, oppure do al mio collega di lavoro. Qualcosa ti viene in mente, però bisogna conoscerlo, il Magistero del Papa. Noi facciamo questo piccolo servizio, appunto, di proporlo, anche il messaggio, queste cose belle, se uno non si ferma sopra, non gli viene l'idea, poi, se non lo legge, non ha questa occasione.
Bene. Do il saluto a tutti, sono il parroco di Nuova Feltria da 15 anni e prete da oltre 60, e ricordo a venire d'Italia negli anni 40 quando facevo il liceo a Bologna, l'altro ieri, e ancora continuo a leggere a venire senza fatica, ho 1 ora o 2 ore tutti i giorni, e mi dicono i miei fratelli preti, ma come fai? C'è una parrocchia grande, c'è da fare. Appunto, da fare, un da fare è anche questo. E così come introduzione, l'anno scorso nelle ferie che ho fatto sul Monte Fumaiolo, mi sono letto e commentato il direttorio della comunicazione sociale della CEI italiana. E poi quest'anno mi sono letto anche tanti articoli di giornale collegati un pochino alla problematica della cultura orientata cristianamente, e soprattutto in termini concreti, come valorizzare questa sala della comunità, che è una meraviglia per la nostra Valmarecchia, per tutta la diocesi, come valorizzare Avvenire, valorizzare anche il nostro mensile a colori patinato Montefeltro, come valorizzare il sito internet www.parocchianovafeltria.it. È già in piedi, siamo però ancora molto molto all'inizio. Io capisco, ho capito abbastanza bene, insomma, che il nostro piccolo mondo nel confronto del grande mondo della cultura, il mondo cattolico, insomma, purtroppo sparisce nel grande mondo, sia delle edizioni giornalistiche, delle riviste, della stessa comunicazione radio, televisiva, eccetera. E ho letto proprio anche questa specie, se non la ricordo bene alla lettera, la verità e l'affermazione. Quello che non passa attraverso i mezzi di comunicazione sociale non esiste. quello che passa attraverso i mezzi di comunicazione sociale, quello ha una rilevanza, non soltanto, ma costruisce la mentalità corrente della gente. E allora, siccome la vita cristiana si risolve purtroppo anche in mezzo al 99% dei battezzati italiani, nello spazio del 10-15% che orecchiano un pochino il Vangelo, perché magari vengono alla messa la domenica, ma non oltre, senza nessuna profondità. In me, insomma, è nato da molto tempo, ma specialmente in questi ultimi tempi, così questa ansia, questa fissazione di allargare più che possibile l'annuncio del Vangelo, l'annuncio di un pensiero cristiano che oltrepassi la porta e le finestre della Chiesa, appunto attraverso questi mezzi di comunicazione che possono arrivare proprio tanto lontano e a tanta gente. L'avvenire, anzitutto, perché la carta scritta è quella che penetra se uno riesce a leggerla, mentre tutto quello che si vede in immagine scivola velocissimamente. Ma siccome le immagini sono miliardi e miliardi, allora più o meno prima o dopo compenetrano veramente la testa, la lingua, gli occhi, la vita. Io oggi qui sono molto contento di essere presente, il nostro Don Mirko, parroco con me, ha celebrato le due messe dalle 10 a mezzogiorno, per lasciare libero me di venire a godere, a gustare questa mattinata. Vorrei lanciare adesso l'ultima proposta, l'ha già detta anche Federico all'inizio. Almeno qui a Nuovo Feltri abbiamo i giornali che arrivano alle 7:15 della mattina, e perciò anche venire arriva alle 7:15 della mattina, è un orario ottimo, no? E l'anno scorso, dopo che avevo passato l'estate così a leggere i documenti dei papi da Pio XII in avanti, al concilio, al convegno di Perugia, se non sbaglio, sulle parabole mediatiche, una cosa del genere, adesso non ricordo bene, e mi ero proposto, insomma, no, di parlarne almeno agli operatori pastorali della parrocchia. L'abbiamo fatto in ottobre, ma poi siamo rimasti più o meno così, senza concretezza. Poi abbiamo riproposto di nuovo anche in maggio, almeno l'adesione all'acquisto dell'Avvenire, almeno la domenica, perché a Nuova Filtra ci sono tre messe alla domenica, alle 7:30, alle 10, alle 11:15, alle 8:15. Chi si propone di acquistare il giornale almeno domenicale lo può avere in mano, e così alle 10:15 dopo la messa, così alle ore 12 finita la messa delle 11:15, cioè approfittare almeno della presenza dei cristiani alla messa domenicale per poter avere con comodità il giornale Avvenire, che è veramente, oltre che un giornale serio, molto ampio, che non ha pubblicità quasi per niente. È un danno ed è un vantaggio, insomma. È il giornale veramente che forma la mentalità. Una mentalità completa, non soltanto di tipo di chiesa, ma proprio anche mentalità su tutti gli aspetti della vita, insomma, no? E allora, ecco, chi di voi, di Nuovo Feltri, intendo parlare in questo momento, desidera davvero almeno iniziare l'avvicinamento ad Avvenire, almeno una volta alla settimana, la domenica, veda prima di partire di qui di compilare il modulo, e ci sono delle persone già incaricate ad accogliere e a distribuire il giornale dopo le messe, oppure attraverso, se non personalmente, delle volte capita che uno non può venire alla messa qui in parrocchia, attraverso persone amiche, prendimi il giornale e poi durante la vacanza, chiamiamola così, domenicale, vedere di sfogliare Avvenire. E vorrei anche, così l'ultima, scusate se la faccio un pochino lunga, ma mi preme forte, ecco, questo mass media istruzioni per l'uso, veramente, per me è stato, la parola che se, non so se è esagerata, per me oggi è una bomba, in senso positivo. E vorrei anche che in parrocchia si costituisce un'equipe, proprio perché il progetto culturale orientato cristianamente diventi una realtà, come già nell'anno 2006-2007 un pochino è diventato, specialmente attraverso l'uso intelligente di questa sala. Il cinema l'abbiamo lasciato perdere perché era in perdita, ma i 200 posti della sala e il palco può servire per un incontro ogni settimana, 52 incontri all'anno, sarebbe una meraviglia. E veramente l'areopago moderno per i cristiani è questo. Grazie.
Buongiorno, grazie per questo intervento interessantissimo. Io sono rimasta impressionata a sentire un giornalista parlare dello scollamento fra i fatti veri e quello che invece viene scritto sui giornali. Ho sempre pensato che la parola scritta fosse più seria di quella che si sente, della televisione, del telegiornale che passa in televisione, le informazioni che passano da lì. E quindi questa cosa mi ha colpito molto. Allora vorrei chiederle un consiglio per quanto riguarda i giovani. Io, il mio figlio più grande ha 16 anni e ci capita di commentare a tavola o le notizie, le notizie del giorno, oppure qualche cosa che lui ha sentito a scuola, quindi riporta, eccetera. Ed è sempre molta fatica smontare i pregiudizi o le idee, insomma, che comunque lui raccoglie attorno, perché siamo permeati da questa cultura relativista e da questa frammentazione di cui parlava lei prima, delle informazioni e comunque di informazioni distorte quando è alla fine. Ecco. E allora così, cioè, noi ci mettiamo tutto l'impegno e cerchiamo sempre di cogliere, di stare molto attenti con le orecchie ben aperte, perché quando lui lancia qualche messaggino di questo tipo così, noi cerchiamo, guarda, no, ma così. E quindi, insomma, in famiglia comunque si cerca di parlarne, però è sempre molto difficile, anche perché noi stessi siamo comunque, viviamo in questa società, in questo tipo di cultura. Ecco, quindi, oltre a tenere in casa, far vedere che esiste il giornale Avvenire, quindi a comprarlo, io quando, se compro un giornale compro l'Avvenire, ma non è una cosa frequente, e soprattutto leggerlo ovviamente. Ecco, a parte questo, quindi devo comprare l'Avvenire, e cosa ci può consigliare di fare con i giovani? Poi, ecco, invece un consiglio vorrei darlo io al giornale Avvenire, scusi la presunzione, ma io ricordo qualche anno fa una pubblicità bellissima sull'Avvenire, di Avvenire, alla televisione, passata in televisione. Era quella in cui dietro al giornale Avvenire due sorine si siedono vicino a questo ragazzo che poi si rivela essere invece un ragazzo con i capelli rasta. Secondo me era simpaticissima e anche molto efficace, quindi vi riproporrei di rimandarla in televisione. Grazie.
Accogliamo qualche altra domanda, poi diamo a Francesco la chiusura, perché verso le 12:30 dovremo poi pranzare con i bimbi.
Siamo d'accordo con lei nel capire che sia i giornali che la televisione sono sempre portati a mettere in evidenza le cose più eclatanti e molte volte negative. Infatti c'è il mio parroco che diceva: Laura, fa più chiasso nella foresta un albero che cade di una foresta che cresce. Quindi io mi auguro che noi siamo quella foresta che cresce, pur non facendo chiasso. Però ho letto su diversi giornali, anche in nostra direzione cattolica, che in mezzo ai cristiani c'è molta ignoranza. Quindi per poter controbattere anche questa mentalità corrente, così relativistica, c'è bisogno da parte nostra di approfondire di più la parola di Dio. E mi è piaciuto quando il nostro parroco di oggi, Don Emanuel, ha proposto la lezione divina e un approfondimento sul Vangelo della Domenica, fatto qualche giorno prima e anche con noi laici, mi è piaciuto molto, perché molte volte noi non riflettiamo abbastanza su quella che è la parola, la verità. E quando noi siamo profondamente formati in questa verità, siamo capaci anche di affrontare tutte le sfide moderne, perché io ho sempre in mente la parola del Vangelo dove dice: il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno.
Io invece volevo qualche istruzione per l'uso per la televisione. Adesso per noi abbiamo tre figli che ancora sono piccoli, però vedo che comunque sia un qualcosa che per loro è quasi, cioè, importante, nel senso che ha valore, che comunque sia ha un certo effetto su di loro. Quindi penso che sia così importante avere delle istruzioni per riuscire un po' a scegliere, diciamo, il canale o la trasmissione, quindi avere qualche aiuto, qualche indicazione in questo senso. Grazie.
Okay, possiamo fare un primo punto, magari così. No, prego. Sì.
Ah, volevo chiedere solamente una cosa. Intanto, se ci poteva lasciare eventualmente qualche materiale anche come riferimento per continuare. Poi magari in gruppi separati il discorso. E poi volevo chiedere se, leggendo più fonti, teoricamente tutte le fonti, si può arrivare a una comprensione della realtà più vicina possibile a quella che in realtà è. Cioè, fermo restando che non è umanamente possibile leggere tutte le fonti in questo caso, quindi. Però, se fosse, sarebbe comunque vicino alla realtà questo, oppure no? Ci sono comunque anche, non so, pare di capire che a volte ci sono due grossi filoni, quello cattolico e quello anticattolico. Sembra che quello anticattolico, fatto da tutto il resto, si sia coalizzato quasi unitamente, come se ci fosse una regia dietro, e che sia veramente molto forte. Quindi qualsiasi cosa anticattolica ha lo stesso taglio. È vero questo?
Mi mettete davanti questioni, adesso raccogliamo un'altra. Un'ultima domanda.
Sono Don Agostino, mi occupo di pastorale familiare da una decina d'anni, anche più. Volevo rilanciare la questione della televisione, della signora televisione nelle famiglie, perché mi sembra che occupi uno spazio devastante, uso questo aggettivo soprattutto per i figli, ma non lo limiterei soltanto ai figli. E vorrei che questa giornata fosse un'occasione per fare un po' la conta, non dico la conta, direi proprio l'esame di coscienza su quanto tempo nelle nostre famiglie i nostri figli e gli adulti dedicano alla televisione. Ma così, per sfizio, fare semplicemente il conto. E poi non dico solo la televisione, dico la PlayStation e strumenti analoghi che per il fatto solo che esistono e che vengono usati portano delle conseguenze da misurare attentamente. Vorrei che ci chiedessimo tutti come famiglie, soprattutto se esiste in famiglia un uso indiscriminato o una capacità di governare e quindi di selezionare l'uso di questi strumenti, perché oggi esistono anche tecnologie informatiche che proteggono e selezionano e aiutano a vigilare e a governare l'uso familiare di questi mezzi. Poi volevo dire solo brevemente un'altra cosa alle famiglie presenti: si è parlato molto di Avvenire. Ecco, uno dei prodotti migliori di Avvenire per la famiglia mi risulta essere quell'inserto che si chiamano I genitori e figli. Anche qui vorrei chiedere quante persone, quante famiglie lo conoscono, se lo hanno mai notato e soprattutto se lo leggono, perché è interamente dedicato al vissuto, a problematiche concrete del vissuto familiare. Grazie.
Ma posso cominciare a mettere insieme qualche risposta, anche perché devo dire che ancora più di prima mi sento imbarazzato, perché dare risposte, salvo alcune cose che conosco più direttamente, su altre è proprio sono mie idee, quindi prendetele come tali, spero che possano magari essere utili. Scusate. Noto anzitutto che Don Agostino in qualche modo rispondeva anche alla domanda che è stata fatta prima sull'uso della televisione. Sono entrato un po' in dialogo. È vero che, verissimo, questo, se ci può essere una cosa utile della giornata di oggi, senza dubbio è proprio questa, cioè fare noi e invitare a fare un esame di coscienza su come e quanto si consuma la televisione e altri mezzi di comunicazione. Io so, insomma, che tra genitori che dialogano su questo, per cui anche gente non credente, anche persone, chiunque che frequentiamo, delle nostre conoscenze, anche persone che vediamo anche per caso, il tema di che cosa ci arriva dalla televisione, il tema dell'uso di PlayStation, internet e altri mezzi, il cellulare, no? E questo è un tema di cui si parla, un tema, non dico di conversazione, ma insomma presto o tardi ci si arriva. Non bisogna scantonarlo quando salta fuori l'opportunità di parlarne, non per fare quelli che montano in cattedra e dicono adesso ti spiego io come si fa, ma per farne un tema di riflessione, cioè dire guarda che questo è un problema. Non devi aspettare soltanto il fatto di scoprire appunto che tuo figlio passa 3 ore davanti alla PlayStation, al computer e non sta facendo i compiti, sta facendo dei videogiochi, oppure essere scioccato da quel film che hanno mandato in prima serata e il giorno dopo chiederti se era proprio opportuno che quella televisione. Non bisogna arrivare insomma a quando scatta il campanello d'allarme, occorre che piano piano tra le nostre conoscenze, a cominciare dalla nostra famiglia, questo tema di come si usano i mezzi di comunicazione sia un tema, non sia una cosa che, come dire, l'aria che si respira, una cosa che ti esce spontanea. Io la televisione la guardo così e quindi a me serve il fatto di, e mi è servito molto da quando abbiamo i bambini, appunto la più grande ha 7 anni, quindi è una cosa abbastanza recente, mi è servito molto mettermi dal punto di vista dei bambini, chiedendomi quello che sto guardando o quello che sono abituato a guardare in televisione è proprio necessario? Se uno si fa questa domanda radicalmente, la televisione non la guarda più, il che io non sono uno di quelli che stacca la televisione e dice ci mette il sacco sopra, perché oltretutto appunto è anche un po' per il vizio del mestiere, il fatto di vedere un attimo, farsi un'idea, perché appunto poi bisogna rendersi conto di che cosa plasma la testa della gente, un'occhiata anche all'Isola dei Famosi va data ogni tanto per rendersi conto, un'occhiata, se proprio uno vuol sapere può anche vivere senza. Mi chiedo appunto, a volte io penso che la cosa che può mettere un po' in crisi le nostre abitudini, pur virtuose, pur buone, è quella di chiedersi ma è proprio necessario che noi guardiamo questa cosa? Da questa domanda non nasce, ripeto, il sacco sul televisore, nasce la scelta, cioè il fatto che io, secondo me, nasce il fatto che quando mi metto davanti alla televisione scelgo quello che guardo, perché ci penso. Perché mi sono abituato e ho abituato a chi vive con me, soprattutto se sono bambini piccoli, a pensare che quando accendo la televisione lo faccio perché voglio vedere una determinata cosa che ha un suo ciclo, un inizio e una fine, dopodiché la spengo. Però quella cosa lì, scelta, non perché l'abbiamo sempre fatto e si fa, quindi lo faremo sempre, circoscritta, che possibilmente si guarda insieme. Allora diventa un intrattenimento appunto familiare, però con un suo ruolo. Per esempio, io rimango molto impressionato quando entro in casa di famiglie dove la televisione, cioè uno entra e vede una televisione che giganteggia nel soggiorno. Ecco, già il fatto di scegliere un certo tipo di televisione, questo è un altro discorso ancora, però insomma, chi l'ha fatto, ovviamente magari l'ha fatto perché vuol vedere bene la televisione, quel poco che la guarda. Però già questo dice dell'importanza che uno dà allo strumento nella propria vita, il fatto che ci sia una televisione enorme e quattro libri in libreria, già dice, ma c'è qualcosa che non funziona forse qua, no? Però ecco, un'altra cosa mi impressiona è vedere come le mie figlie, per esempio, poi le due, perché era più piccola, un anno, quindi per il momento, per fortuna, la televisione va lì e la spegne, perché le piace toccare i tasti, quindi causando le proteste delle altre che stanno guardando i cartoni animati. E quindi le due più grandi però assorbono come delle spugne il modo in cui io guardo la televisione. Io sono molto impressionato da questo fatto, perché sento un'enorme responsabilità, così come la sento quando mi rendo conto che le mie figlie ripetono le parole che io ho detto o un certo ragionamento che io ho fatto, perché è in quest'età che sto, senza neanche rendermene conto, plasmando il loro modo di ragionare e le loro abitudini. Io credo che sia decisivo, ma non soltanto quando i bambini sono piccoli, che proprio prendano le abitudini da noi. L'abitudine appunto che una certa cosa si guarda o non si guarda, quando capita di vedere una pubblicità, perché insomma ovviamente te la infilano dappertutto, o si toglie l'audio o si spegne, oppure si dice, si cerca di smontare il meccanismo della pubblicità che sui bambini ha un potere di fascinazione enorme, lo spettacolo preferito, cioè cercare di fare in modo che sia un consumo sempre con una presenza umana percepibile dall'altra parte. Non soltanto io guardo la televisione, quel che passa, passa, passiamo un po' di tempo insieme. Scegliamo e quel che passa, insomma, siamo sempre lì pronti a intervenire. Ecco, non con l'atteggiamento del censore, ma di chi è vivo davanti al teleschermo. Non muore, così lascia franare la sua anima, il suo cuore, la sua intelligenza. Perché questo stile di consumo della televisione passa ai figli proprio come se fosse un contagio immediato. Questo anche quando si guardano i cartoni animati, credo, perché è vero che il cartone ti dà sicurezza, adesso si piazza lì, finalmente sto un po' tranquillo, per carità, a parte che è meglio guardarli insieme. Io ho visto che le mie figlie sono orgogliose quando il papà guarda i cartoni animati con loro, perché uno di noi, non so, sono come loro, gli racconto dei cartoni animati, lo facciamo tutti questo, niente di particolare, però se c'è un cartone, l'abbiamo scelto insieme, lo guardiamo insieme, loro sono contente, dopodiché ce lo raccontiamo, ci fanno i disegni, cioè il fatto che ci sia un po' di vita, ecco, dentro il consumo della televisione, io non lo demonizzo, va consumata appunto però con consapevolezza, e poi chiedendosi sempre in modo molto radicale, è proprio necessario che lo guardi, anche il telegiornale. Io ero un divoratore di telegiornali, e se è come la sigaretta, no? Se riprendo a consumarli non la smetto più, perché li guarderei, cioè sono curioso di confrontarli, vedere le notizie come vengono portate, come vengono offerte. Mi sembra, scusate, una anche molto interessante, molto utile, poi appunto è un po' un vizio del mestiere. Però se comincio a chiedermi se è proprio necessario che io guardi il telegiornale, alla fine sarà appunto che ho anche altre fonti di informazione, però vivo tranquillamente anche senza, cioè il telegiornale è proprio uno strumento che diamo un'occhiata, ecco, anche perché purtroppo non si fanno più scrupolo, grazie, di quello che mandano nel telegiornale. Questo è il vero problema che mi ha messo in crisi, cioè vedere come telegiornali paludati, no, di canali, anche quelli quali paghiamo il canone, non si fanno scrupolo di mandare immagini che per i bambini non vanno affatto bene. Racconti, notizie pruriginose, dettagliate, che fanno veramente ripugnanza. Io mi vergogno per quelli che confezionano il telegiornale in questo modo, dal direttore a chi ha scritto quel servizio, perché devi renderti conto che hai una responsabilità sociale. Se fai così vuol dire che vai a caccia dei punti di share da guardare il giorno dopo in redazione dicendo abbiamo vinto la serata, non te ne frega niente di chi è, della tua responsabilità sociale. Davanti a un telegiornale così, allora io dico, vivo senza. Mi guardo il televideo piuttosto per sapere le ultime notizie, cioè, oppure prendo il giornale il giorno dopo che mi dà la possibilità perlomeno di leggere, appunto, avere un approccio un po' più critico, perché la lettura porta per forza a pensare, no? Poi bisogna naturalmente scegliere le letture. Però è vero, come veniva detto prima, che il tema della comunicazione, il tema del consumo dei mezzi di comunicazione può e forse deve diventare un tema importante dentro le nostre famiglie, dentro i nostri ambienti educativi, a scuola, nella catechesi, nella stessa parrocchia, appunto quando si ha la fortuna di avere una sala della comunità così bella, scusate, il tipo di consumo di comunicazione, di spettacolo, di intrattenimento diventa un tema che sta a cuore alla comunità per forza, perché questa sala è fatta per la comunicazione, per la cultura, e quindi entra con naturalezza. Chi frequenta una parrocchia così, che sa che la sala della comunità è viva, sa che questo è un tema importante, perché vede che lì ci sono attività, iniziative, cioè sono cose che, come per i bambini, entrano nell'orecchio e uno, come dire, ha un imprinting, uno stile, e c'è differenza tra uno che frequenta una comunità dove c'è una sala della comunità e uno che frequenta una parrocchia dove questa sala della comunità non esiste, non esiste nessun tipo di sensibilità su questo. È un grande tema all'ordine del giorno, sono d'accordo con Don Agostino che dice questo, è un tema che dobbiamo mettere più al centro della nostra riflessione. Non lo dico soltanto perché faccio il giornalista, ma perché mi rendo conto di quello che noi stiamo cucinando appunto nella cucina del ristorante. Ecco, vedo che si può anche fare a meno, molto spesso. Le altre questioni, vorrei appunto poter anche dare delle regole, ma io stesso faccio un passo indietro e dico, lo strumento semmai è quello appunto di dare una testimonianza sempre credibile, come si diceva prima, per i ragazzi più grandi, che portano a casa dei ragionamenti che sentono a scuola, che poi sono quelli che circolano, quelli normali, dentro i quali siamo anche noi. Credo che la prima cosa, la prima risposta me l'ha già tolta, che è quella di leggere Avvenire, vabbè, ma faccio la battuta. No, in effetti è una scuola, io so appunto anche lì come nascono i commenti, le riflessioni, anche quando li scrivo io, insomma, mi rendo conto che, cioè, non è che posso pensare che è tutto lì, tutto in quelle 40-50 righe che ho scritto, cercando di mettercela tutta, insomma, c'è ben altro. Per questo dico appunto che è bene leggere i discorsi del Papa, è bene comunque documentarsi per cercare di farsi trovare preparati, ecco, quando ci sono domande su grandi questioni. La lettura del giornale è utile in questa chiave, cioè farsi trovare preparati, non farsi trovare spiazzati o senza argomenti o con la battuta liquidatoria davanti alla domanda imbarazzante o difficile, oppure che è quella che si sente circolare. Anche chi chiedeva prima delle più fonti di informazione è utile per educarsi a guardare in faccia i ragionamenti che circolano, cioè vederli argomentati, leggere un fondo di Veronesi per l'appunto, piuttosto che l'intervista allo scienziato che fa gli embrioni chimera, piuttosto che la lettera di, cito quelli che ho citato prima per semplicità, di la risposta di Augias su Repubblica, aiuta a guardare in faccia questi ragionamenti e dire, ecco, guarda come argomenta, dov'è il punto debole? È molto difficile, è però un esercizio che bisogna imparare a fare, perché poi queste idee, anche per chi non legge Repubblica o il Corriere, però passano, perché passano attraverso la televisione, passano attraverso il chiacchiericcio, passano attraverso i ragazzi a scuola, gli insegnanti che leggono Repubblica e gliele spiegano come se quella fosse la verità, no? Questi ragionamenti poi passano, uno li deve conoscere, però li deve conoscere per educarsi a criticarli e a fare un oggetto anche di una critica serrata. Io credo che per questo per i ragazzi sia sbalorditivo, cioè vedere un adulto che non subisce la comunicazione, perché i ragazzi sono abituati a pensarsi quelli più critici, quelli più attivi, quelli svegli, mentre i genitori o i nonni o i parenti sono quelli che invece sono lì, ecco, che subiscono tutto. Ribaltare questo luogo comune, farsi vedere più vivi di loro, è una cosa che io credo li metta un po' in crisi. Cioè, tu pensavi di essere anticonformista, adesso ti faccio vedere una ragione che è più anticonformista della tua. L'avresti mai detto, per esempio, che quello che ti dicono, che l'embrione non è vita umana, invece la scienza ha dimostrato che è vita sin dall'inizio, e riuscire a portargli le prove, per esempio, nel fatto, adesso che è uscito ancora recentemente, che nel corpo della madre restano per tutta la vita le cellule del feto, le staminali del feto che ha portato nel suo ventre per i 9 mesi della gravidanza, che è segno di un dialogo che nasce sin dal concepimento, e questa è una cosa straordinaria, documenta l'esistenza di una vita che non è soltanto biologica, è qualcosa di molto di più, e la biologia è talmente forte che parla di un mistero che è impossibile da circoscrivere in quelle cellule lì, perché è l'unità tra la madre e il figlio che si crea dall'inizio e va avanti per tutta la vita. Questo è un mistero, come dire, appunto la bellezza, no? Ci si affaccia sul mistero della vita. Davanti a queste ragioni, dice, ma il tuo insegnante o il tuo compagno di classe queste cose le sa? Ci scommetto che non le sa. Allora, se uno poi tiene anche la documentazione d'emergenza, magari, l'articolo, quel ritaglio, no? La riflessione, le cose che magari gli sono state utili per fargli scattare la molla, soprattutto se si tratta già di un adolescente, un ragazzo un po' grande, un universitario, vede che non sta parlando con qualcuno che cita quello che ha sentito dire, ma è una sua. Credo che i ragazzi siano molto colpiti anche da questo, dal fatto che vedono che un'opinione maturata, riflettuta, documentata, argomentata, e dicono, beh, insomma, qui, cioè, se voglio smontare anche questa obiezione, devo anch'io essere all'altezza di un adulto così. E un adulto così mi interessa, perché ha delle buone ragioni da spiegarmi. Io non voglio fare il cattedratico, ma entro in dialogo con te, che sei mio figlio, su cose che tu mi porti, con argomenti veri, parliamone, perché ti ritengo abbastanza maturo da capirle, perché io posso portarti degli argomenti che magari tu non conosci. Ipotesi di risposta, non esaustiva, però credo che i ragazzi siano molto sorpresi da adulti così, che non si aspettavano, preparati, interessati. Per esempio, vedere il proprio genitore con un giornale in mano, o con un libro in mano, che studia. Ah, ma cosa stai facendo? Sto studiando un libro, non lo so, ce ne sono di straordinari in giro. Anche, adesso mi viene in mente il libro di Eugenio Rocella, che aveva fatto sull'aborto chimico, che poi parla dell'aborto chimico, ma parla di tante altre cose. Anche altri libri che stanno uscendo adesso, sempre su cose, sono fissato con la bioetica. Ne è uscito uno l'anno scorso di un medico che abbiamo intervistato proprio questa settimana, che si occupa di stato vegetativo, un medico, Giovanni Battista Guizzetti, che ha fatto un libro in cui racconta la sua testimonianza di medico che tratta questi malati che apparentemente sono dei vegetali, perché dice, ma che vita è questa? Ormai questo è destino, presto o tardi morirà, facciamolo morire subito. Li tratta come persone, e trattandoli come persone, cioè persona umana, un paziente che ha un problema serissimo, ma un paziente, educando tutto il suo reparto a comportarsi in questo modo, ha dei riscontri anche clinici, di miglioramenti, di una persona che in qualche modo mostra di percepire l'attenzione, in qualche modo misterioso, si crea un dialogo tra il medico e il paziente in stato vegetativo. E questo lui lo documenta, lo racconta, e prende di petto anche la cultura che invece tratta queste persone come persone di scarto, e dice, una cultura che accetta questa vita, la vita vegetativa come vita, come persona, è una cultura che crea umanità a 360 gradi, non soltanto in quella fettina lì. Libri così, vederti in mano un libro così a tua madre o tuo padre è una cosa che io credo che colpisca. E ripeto, ce n'è un'infinità, noi ne recensiamo abbastanza, non, mai abbastanza per quello, adesso ne recensiremo tra breve un altro che racconta storie di malati di sclerosi multipla, sclerosi laterale amiotrofica, diciamo gli anti-Welby, visto che parlano soltanto quelli che vogliono morire, c'è questo libro che ha dato la parola a quelli che vogliono vivere. Pare che sia un libro commovente per chi l'ha letto, con delle testimonianze incredibili, cioè sono libri che poi vederli appunto in mano al genitore, dà al genitore grande, credo, autorevolezza. Poi, leggi, no? Però è chiaro che dobbiamo un pochino guardarci attorno, documentarci, ecco, il lavoro che facciamo sul giornale è un po' questo, cercare anche di aiutare questo tipo di rapporto. Sullo spot, accolto proprio nel vivo, perché mi ricordo quando avevamo fatto tutta la scelta tra i vari spot, ce n'erano anche alcuni, cioè era difficile scegliere lo spot perché ce n'erano proposti, l'abbiamo fatti insieme a questa Armando Testa che poi aveva fatto questa campagna. Anche lì era stato interessante vedere come questa, che fosse la più grande agenzia pubblicitaria italiana, avesse raccolto la sfida di Avvenire di comunicare una cosa che non erano i pannolini o i pomodori pelati. All'inizio aveva fatto una grossa fatica a capire chi eravamo e che cosa volessimo comunicare. Poi dopo sono entrati un po' in sintonia ed è venuta fuori questa campagna, ce n'erano anche altre che poi sono state scartate, che erano altrettanto carine. Il problema è che ogni campagna di questo genere costa un fracco di quattrini. Mi ricordo che ci avevano fatto un ragionamento, per giustificare anche la parcella, diciamo, che avevano fatto una vera lezione su la soglia di rumore. Mi ricordo di quella lezione il concetto della soglia di rumore, cioè tu puoi fare uno spot televisivo, bellissimo, memorabile, ma se non superi quella soglia di rumore, che significa mandarli in onda almeno 25-30 volte al giorno su tutte le reti, non esisti, non ti vede. Qualcuno, hai visto quello spot? Pare quello spot, ma non l'ho visto. Deve andare in onda dal mattino alla sera in tutte le fasce principali di ascolto. Significa un investimento spaventoso, solo perché più o meno tutti abbiano opportunità di vederti, almeno una volta. E noi abbiamo fatto una campagna che era circoscritta, più o meno 3 settimane, mi pare di ricordare, nel tempo. E non dico che stiamo ancora pagando le rate, ma costa una cosa. Per cui rendetevi conto di, per esempio, quanti investono le agenzie, non soltanto i prodotti di consumo, ma anche Repubblica, Corriere, Espresso, Panorama, che fanno campagne continue, no? Campano della pubblicità che fanno di se stessi e della pubblicità che in cambio ricevono, perché la visibilità dello strumento è la visibilità dell'inserzionista. Il discorso di noi genitori e figli, che ha toccato i 100 numeri poco tempo fa, significa che stiamo andando avanti da quasi 10 anni, più o meno, forse anche qualcosa di più, perché si fanno 11 numeri all'anno, quindi sì, più o meno 10 anni, e che molti cattolici, anche molti lettori di Avvenire non conoscono, forse è colpa nostra che non riusciamo a comunicarlo bene, dovremmo fare più autopubblicità, insomma, vabbè. Però è anche, dice una cosa essenziale, cioè che in Italia questa è l'unica rivista che parla di famiglia, l'unica. Eppure dice, ma come, la famiglia è la realtà più normale di tutti gli italiani. Se io fossi un editore, un esperto di marketing, dico, qual è la cosa che tutti gli italiani condividono? La famiglia. Facciamo una rivista sulla famiglia. Non la fa nessuno. Siamo gli unici a farla e non lo sanno neanche gli stessi editori di Avvenire. Il problema è che quando hanno provato, perché per esempio ricordo un tentativo della Mondadori qualche anno fa di farla, agli inserzionisti non piaceva. E quindi non rimase in piedi perché loro pensavano che non bisognava parlare alla famiglia di se stessa, cioè dei suoi temi, delle cose che le stavano a cuore. Bisogna parlare ai singoli, perché il consumatore è uno, io sono il consumatore, io devo spendere, consumare, comprare, che io sia la mamma o il papà o lo sportivo, cioè tutto ciò che mi rende consumatore va bene, però sono una persona singola e la rivista che viene fatta per me viene fatta a me, per me come consumatore, non per parlare della famiglia, perché la famiglia non interessa all'inserzionista pubblicitario, la famiglia interessa come somma di consumatori. Quindi non arrivarono gli inserzionisti, nessuno ci ha più provato a fare una rivista sulla famiglia. Il problema appunto della pubblicità è un problema serio, perché noi facciamo un filtro molto severo sulle campagne pubblicitarie che ci arrivano, e non sono, quelle che abbiamo non sono neanche risolutive per i nostri bilanci. Il rapporto con la pubblicità è un rapporto che per gli altri mezzi di comunicazione è un rapporto proprio di dipendenza assoluta. Cioè, le cose si fanno se c'è raccolta pubblicitaria, cioè se l'inserzionista, se l'azienda, se le aziende o i centri media, che sono una realtà di cui la gente non sa niente, ma sono potentissimi in Italia, che sono l'interlocutore tra l'editore e l'azienda di pannolini o di pomodori pelati. In mezzo c'è il centro media, che spesso è un'emanazione delle agenzie pubblicitarie. L'Armando Testa, per esempio, ha un suo centro media. Sono quelli praticamente che pianificano le campagne pubblicitarie, sono onnipotenti questi. Poi hanno come interlocutore la concessionaria di pubblicità, a sua volta, che è quella che ti dà gli spazi sui giornali o in televisione. Queste sono le vere potenze occulte della comunicazione, che determinano il fatto che sui giornali si parli di una cosa o di un'altra, di un personaggio o di un altro, oltre ovviamente al capitale azionario, cioè il Corriere difficilmente parlerà male di Montezemolo, essendo uno dei proprietari. Insomma, la pubblicità determina quello che esce sostanzialmente, soprattutto sulle riviste. Per esempio i femminili sono assolutamente proprio schienati a tappetino davanti alla pubblicità. Esistono perché esiste la pubblicità. Se non c'è pubblicità, se la pubblicità non reputa che il target di quella rivista sia interessante, quella rivista non esiste. Quel tema non c'è, la famiglia non c'è perché non interessa in quanto tale ai centri media, non agli inserzionisti, ai centri media, a chi governa il meccanismo della pubblicità. L'ho un po' semplificata, ma la sostanza è questa. E poi si diceva appunto che tra i cristiani c'è molta ignoranza, è vero, questo appunto è un aspetto che viene fuori di continuo. Purtroppo siamo anche tra i consumatori di informazioni più ingenui in assoluto, purtroppo, aggiungo. Cioè mentre dovremmo essere più critici, più svegli, più vigili, a volte è vero il contrario. Questo perché c'è una ingenuità di fondo, una bontà di fondo, non lo so come legittimarlo, forse avete voi un'idea migliore per spiegarlo, ma perché sembra che noi siamo quelli che si fanno raccontare qualsiasi cosa e qualsiasi cosa sembra andargli bene? Questo forse ultimamente non è più così vero, c'è un po' un risveglio, è un risveglio della consapevolezza della fede, cioè il fatto di riappropriarsi di una fede un pochino più vissuta. Perché vado a messa? Perché frequento la parrocchia? Perché, per esempio, lì trovo una proposta, come si diceva appunto, di una lettura meditata, veramente approfondita della parola di Dio, cioè torno a riappropriarmi della mia fede, no? Attraverso le sue fondamenta. così come forse torna ad appropriarmi della mia capacità educativa attraverso il recupero di quello che sono come genitore, il mio buon senso di istintivo di base, per cui sono credibile perché lascio parlare quello che c'è dentro di me di vero, senza tante sovrastrutture, schemi, interpretazioni. Io sono recuperiamo le nostre radici, ecco, io direi, sia come educatori che come cristiani, vincendo questa ignoranza, che poi spesso ci fa, appunto, ci rende più ingenui di tutti gli altri. Non so se ho lasciato fuori qualcosa. Sui materiali, appunto, abbiamo portato un po' di cose. Materiali noi li mettiamo a disposizione secondo necessità, cioè le richieste che ci arrivano cerchiamo di soddisfarle. Adesso c'è questa proposta, appunto, di trovare il giornale, farsi un po', cioè frequentarsi, io direi, quella di imparare a conoscersi un po' meglio. Io vi dico soltanto che in questo panorama certamente non esaltante dell'informazione in Italia, in cui le copie di quotidiani sono, ogni giorno vengono vendute più o meno 6 milioni di copie di giornali in Italia, e la cifra è sempre quella, po' più, po' meno, meno 2%, più 1%. Negli ultimi anni si è verificato un fenomeno molto singolare, per cui è nata la cosiddetta free press, la stampa gratuita, non so se qui esiste, però nelle grandi città è un fenomeno dilagante, e le copie dei giornali sono rimaste a galla anche per questo. I grandi giornali vendono, continuano a tenere in quota le loro copie grazie a promozioni continue, i cosiddetti collaterali si chiamano in gergo, cioè supplementi, CD, libri, no? Rivedete tutta la roba che viene, la paccottiglia anche molto spesso. E così hanno salvato le vendite, ma non soltanto le copie vendute, anche i bilanci. È da qualche anno che succede un fenomeno, quando uno guarda i dati che escono dalla Federazione Editori, vede le copie che scendono lentamente, progressivamente, quelle dei quotidiani venduti in edicola, e vede i bilanci invece che crescono tranquillamente. Ma come? Cioè, stanno calando le vendite, aumentano gli introiti, eppure il prezzo dei quotidiani è uguale più o meno. È successo che appunto adesso sono arrivati i collaterali. Io non compro più un euro di quotidiano, ma compro un euro più 4,99, 9,90, 12,60. Per cui alla fine, anche se lo compro una volta sola e compro un libro da 9,90, cioè da 10 euro, praticamente è come se comprassi 11 copie di quotidiano, perché 10 più il prezzo della copia in edicola, e insomma l'editore è felice e non gli interessa più vendere quella copia del quotidiano 11 volte, gli interessa venderla una volta con il libro dentro. Questa è un'altra cosa che va saputa per ricordarsi come vengono fatti i giornali oggi, cioè vendervi quella copia lì che costa 11 euro, 7 euro, non mi interessa fare il giornale attendibile, affidabile, veritiero, serio, rigoroso, mi interessa vendervi quel libro. Vedete appunto la quantità di supplementi che vengono offerti. Ecco, noi non facciamo questi materiali qua, il materiale che mettiamo a disposizione è quello appunto del nostro giornale, che speriamo che venga usato il più possibile. Abbiamo avuto, qui finisco, scusate la lunghezza, e abbiamo avuto il riscontro appunto che negli ultimi 5 anni siamo cresciuti di 10.000 copie, abbiamo superato le 104.000 copie quest'anno, che è una cosa miracolosa, senza supplementi, promozioni, senza campagne pubblicitarie, no? Significa che una copia per volta, piano piano, abbiamo fatto tanti nuovi amici. In 5 anni 10.000 copie significa 2.000 copie all'anno, cioè pochissime, cosa che al Corriere della Sera ma neanche ci guarderebbero in faccia per 2.000 copie all'anno, però per noi significa 2.000 nuovi amici all'anno, cioè presi uno per uno, conosciuti uno per uno, in parrocchia la domenica, significa, è una cosa bellissima. Insomma. Non so se qualcuno vuole, scusate, se veramente, chiedo scusa per la mia prolissità. Ma...
Penso che d'altra parte le domande, Francesco, erano talmente cariche di problematiche, insomma, che il tempo ci è voluto tutto, anzi sei stato anche molto chiaro e sintetico. Volevo ringraziarti, insomma, per tutte le cose che hai detto, per, lo ripeto ancora, insomma, anche il modo così chiaro e semplice, insomma, con cui ci hai delineato questo scenario, che appunto è parte preoccupante, però anche da anche modo di risvegliare un po' il senso critico e quindi di porsi un atteggiamento più attento di fronte a questi strumenti di comunicazione. Prima di salutarci e poi di ringraziarti nuovamente, volevo solo far presente che anzitutto
la, diciamo così, la riflessione di Francesco che abbiamo ascoltato questa mattina potrà essere scaricata da internet nei prossimi giorni dal sito www.coppieincammino.it, che diventa un po' il nostro punto di riferimento anche per lo scambio di materiali, eccetera. E quindi su quello troverete, oltre, diciamo così, alla relazione di Francesco, anche i materiali degli scorsi, dei convegni degli scorsi anni.
Potrebbero querelare.
Faremo gli omissis. Beh, certo che veronesi devono essere fischiate le orecchie stamattina, penso, e ad altri, però insomma. E poi rinnovavo la proposta che ha fatto Don Mansueto a proposito dell'acquisto di Avvenire, dell'abbonamento, diciamo così, Avvenire della coppia domenicale, e anche quella che invece Avvenire ha proposto, diciamo così, comunque a tutti i partecipanti al convegno, per un, diciamo così, abbonamento di prova per 6 mesi a 50 euro. I moduli per le due richieste, per le due adesioni, li trovate in segreteria uscendo, quindi eventualmente chi fosse interessato può prendere il modulo, eventualmente, o per, soprattutto per quello che riguarda Avvenire, inviarlo direttamente, oppure magari li possiamo raccogliere prima del termine della giornata e farci carico noi di farli arrivare direttamente al giornale. Volevo ancora dire due cose. Avete visto, entrando sicuramente, c'era un'esposizione di libri, di pubblicazioni, che noi facciamo anche questo abitualmente, proprio per dare il maggior numero di strumenti che è possibile, di lettura, di approfondimento, eccetera, perché poi tra l'altro le occasioni non sono frequenti, per cui ecco, anche questo diventa un ulteriore servizio, un ulteriore strumento che mettiamo a disposizione di tutti, noi genitori e figli, è in cartellina, e quindi chi ancora non ha avuto modo di conoscerlo lo troverà, lo avrà sicuramente trovato nel materiale. E, andiamo a pranzo, Francesco si fermerà con noi anche per il pranzo, poi per esigenze familiari, insomma, giustamente tornerà a casa, quindi in qualche modo avremo modo di salutarlo dopo, però così tutti insieme vorrei che lo salutassimo di nuovo con un grosso applauso, con un grazie. Abbiamo anche un omaggio rappresentato dall'immagine della Madonna delle Grazie, che è una, diciamo così, una Madonna che veneriamo così in diocesi, un piccolo segno della nostra comunità diocesana. Insomma, una cosa da poco. Però. Bene, buon pranzo a tutti, la sala da pranzo è nella parte, diciamo così, qui sopra, poi c'è sicuramente chi vi accompagnerà.